Rimaniamo in piedi solo un momento per la preghiera, mentre prima di andare in preghiera c'è qualche richiesta che vorreste far conoscere alzando la mano. Sono certo che egli comprenderà cosa c'è sotto la vostra mano, possa Dio concederlo. Finiamo ora i nostri cuori davanti a Lui. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo a Te di nuovo stasera nel nome del Signore Gesù per rendere grazie e lode per tutto quello che abbiamo visto e udito durante il giorno e per la nostra salute e forza. Per essere vivi e sulla terra e riuniti qui stasera in Tua adorazione. Ora possa il grande Spirito Santo venire in mezzo a noi stasera, Signore, e operare miracoli e prodigi. E preghiamo che Tu farai per noi come hai fatto a quelli di Emmaus quella sera, affinché quando ce ne andremo da qui stasera potremo andare a casa dicendo: non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Concedilo, Padre. Benedici la lettura della parola e il testo e il contesto. Ci affidiamo a Te, Signore, con la Tua parola. Usaci come ritieni opportuno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica. Consideriamo questo un grandissimo privilegio stasera essere riuniti qui di nuovo con voi in preghiera. Abbiamo avuto una giornata meravigliosa e diventa solo un po' rauco. Predico sempre e così sono, in un certo modo rimango un po' irritato alla gola. Ma abbiamo avuto una grande riunione stamattina alla confraternita, la riunione dell'Associazione degli Uomini d'Affari alla caffetteria Clifton. Abbiamo avuto un tempo magnifico. Lo abbiamo sempre lassù da Clifton, conserva molti ricordi per me e io. Se quella signora che ha pagato la mia colazione stamattina è qui, sorella, voglio ringraziarti. Non conoscevo nemmeno la donna, lei è entrata ed è andata davanti a me. E lei ha posto là del rabarbaro, quindi sapeva che ero un ragazzo di campagna, così mi ha dato del rabarbaro. E poi quando sono uscito la cameriera ha detto, il cassiere ha detto, quella signora ha appena pagato per la tua cena, io ho la tua colazione, non sapevo chi fosse. E se lei è qui, di certo voglio ringraziarla. Sì, abbiamo avuto un tempo magnifico al mattino da Clifton e il Signore ha fatto delle grandi cose. Fratello Victor Dolu, io so che non lo sto pronunciando correttamente, Ledoux, è da dove venne quella profezia da Danny Henry, ce l'ho qui nella mia Bibbia. Quella è stata una grande cosa. Quando Danny Henry si avvicinò per abbracciarmi, per pregare con me, e dopo il servizio e parlò in francese e l'interprete delle Nazioni Unite si trovava nell'edificio e tradusse ed era proprio esattamente la cosa che stavo cercando da Dio e così molte cose. E ricordo una cosa, questo in un certo modo per buono per voi sorelle, sapete, loro stavo aspettando il fratello Argenbright, il mio prezioso fratello, nella sezione degli uomini d'affari del pieno Vangelo e stava entrando. E non avevo visto niente di questa nuova roba qui che le donne si mettono sul viso. E vidi salire là una donna con gli occhi verdi e rosso tutti intorno e sul viso. E io pensai, quella povera donna, guardai indietro e pensai, io sono un missionario, io ho visto la pellagra, ho visto la lebbra, ma io non sapevo cosa non andasse in lei. E rimasi in piedi guardando, pensai, sai, io credo che andrò a dire alla povera donna, stavo per andare e dire, sorella, scusami, io prego per i malati, se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, fammelo sapere. Ed ecco venire un'altra donna, allo stesso modo, dissi, deve essere, forse hanno una specie di spettacolo, sapete, o qualcosa che stanno mettendo in scena. Pagliacci, sapete come dipingono, sapete, e sembravano così. E di solito non penserei che un essere umano vorrebbe sfigurarsi così, io, che una bella donna vorrebbe avere quell'aspetto. E poi avevano quelle grandissime capigliature cotonate, sapete, e quel tipo di... E di certo era la cosa dall'aspetto più orribile, ma una bella ragazza che era là e scompigliarsi. Ebbene, si tratta di quell'idea della First Lady, sapete. Sapete, una volta anche Isabella era la First Lady della Palestina, quindi state attenti a cosa vi ispirate, vedete. Non cercate di assomigliare a ciò che Dio ha detto, lasciate che i vostri capelli crescano. Ecco cosa Dio disse di fare. Il giorno dopo le nostre riunioni a Phoenix ci fu una piccola signora che si avvicinò e disse: fratello Branham, dalle riunioni, disse, mi sono fatto crescere i capelli. Dissi: non sei lontana dal regno ora. Lei disse: mia sorella aveva una carriola piena di questi pantaloncini e altro, lei li avrebbe gettati nel bidone della spazzatura e l'altra sorella è venuta a prenderli e disse: lei ha detto che aveva finito con quelle cose. Così dissi: va bene, credo che la chiesa un giorno tornerà sui suoi passi, se continua ad andare così andrà bene. Ho incontrato un uomo non molto tempo fa, ha detto: perché non lasci stare quelle donne? Ho detto: beh, non lo so. Egli disse: la gente ti considera un profeta. Dissi: non lo sono. Egli disse: ma ti considerano tale, perché non insegni loro cose profonde, come ricevere doni spirituali profondi? Dissi: come posso insegnare loro l'algebra quando non conosceranno nemmeno il loro ABC? Sapete cosa significa ABC? Non è così? Credere sempre Cristo, è quello è giusto, quello è il primo ABC. Lasciate che imparino come fare quello e poi insegneremo qualcosa di un po' diverso, sapete? È così. Quando lo otterremo, ebbene, siamo davvero vicini al regno. Ora è stato un grande giorno, sono stato benissimo qui ieri sera. Dite, sapete, avete provato un po' di quella tossina? Va bene, non è così, sapete. Pietro disse loro come fare l'inoculazione e sapete che agivano in modo strano, ma di certo erano inoculati, quello era certo. Eravamo abituati quando marcavamo i vitelli, sapete, prendevamo il ferro da Marco e glielo premevamo addosso così e mai parlate di muggire e gridare, ma sapeva dove apparteneva dopo quello. Quella era una cosa certa su ciò. Ecco com'è lo Spirito Santo. Potrebbe farvi gridare un po', ma saprete dove vi trovate dopo ciò. Ecco sì, siete un puro sangue da allora in poi. Una cosa che non mi piace è incrociare le razze. Ho predicato su questo tempo fa e ho sempre detto che una delle cose più terribili è un mulo. Quel tizio non sa cosa sono il papà, la mamma, non sa da dove viene e certamente non andrà da nessuna parte, perché lui, vedete, sua mamma una cavalla e suo papà un asino e lui è un... Ciò dimostra che la scienza, quando pensano che gli uomini continuassero a diventare più grandi, ad incrociarsi e così via, sorgendo dalla vita animale, bene, la prima volta che incrociate il seme ce lo ferma proprio là, non può andare oltre. Voi potete ibridare il mais, ma non potete piantare, di nuovo quel mais ibrido non crescerà. Quindi vedete, loro hanno proprio trovato che la cosa condanna la loro stessa teoria, quindi non potete farlo. Così, ma io un mulo, lui è ottuso, sapete, potreste solo parlargli e lui aspetterà per tutta la vita per prendervi a calci prima di morire. E lui, potete dirgli, non potete insegnargli niente, è duro di testa. Potete cercare di essere gentili con lui e lui sporgerà l'orecchio, sapete, e griderà: oh, i giorni dei miracoli sono passati, oh, non c'è una cosa simile, e sapete proprio, raia. Ma un buon cavallo puro sangue con il pedigree, potete insegnargli qualsiasi cosa. Egli sa che è suo papà, che è sua mamma, che è suo bisnonno e bisnonna, lui conosce tutta la storia fin dall'inizio. E così è con un buon cristiano con il pedigree che è nato dallo Spirito Santo. Non deve dire: ero metodista, battista, ho dovuto cambiare in un presbiteriano luterano. Lui è nato tramite lo Spirito Santo nella famiglia di Dio e il pedigree scorre dritto fino a Pentecoste con ciò. Alleluia! Amen! Mi piace quell'inoculazione. Mi ha stupito la sorella Shakarian. Sei qui, sorella Shakarian? Sorella Demos Shakarian stamattina stava parlando nella riunione al Phoenix, stavamo tenendo il banchetto, il pranzo, il banchetto o qualsiasi cosa si chiami, confondo tutto questo continuamente. Io ero abituato a fare colazione e pranzo e cena. E ora hanno preparato quel pranzo qui per cena e se lo chiamo pranzo, allora cosa succede alla mia cena? Non posso proprio, non riesco a sistemare la cosa in qualche modo. E io è solo colazione, pranzo e cena a casa nostra, quindi e quello va bene, voi fate, non fate il pranzo del Signore, fate la sua cena, non è giusto il Signore, quindi abbiamo ragione su quello, fratello, chi mai ha detto amen a quello? Ma stavamo tenendo quel banchetto quella sera e capitò di essere, non avete alcun controllo su ciò che lo Spirito Santo farà, vedete, voi non lo controllate, egli controlla voi. Vedete? Quando qualcuno entra e dice ora tu così e così, ebbene non sapete cosa gli farà, dovete solo aspettare. Allora ricordo lo Spirito Santo scese e su quel discernimento è proprio come mettere una marcia. E le persone non se ne rendono conto, ma sono loro che lo stanno facendo, non sono io, è la loro stessa fede. Potrei cercare di dare solo un breve momento o due di spiegazione su ciò, cercare di spiegarlo. Non potete spiegare Dio perché dovete solo credere a Dio. Se potete spiegarlo, allora non potete più accettarlo per fede, vedete, perché sapete tutto di ciò se potete spiegarlo, ma accettiamo Dio per fede. Ma vedete, in Cristo dimorava la pienezza della deità corporale. Ora, egli era Dio, noi siamo una porzione di quello Spirito. Ci è stato dato in misura, lui senza misura. Ma se prendesse un cucchiaio d'acqua, un bicchiere d'acqua dall'oceano qui fuori, ci sarebbero le stesse sostanze chimiche in quell'acqua che sarebbero nell'intero oceano. Quindi ecco com'è lo Spirito Santo. Quando è in noi, non è così grande, ma esso è proprio lo stesso Spirito, fa le stesse cose. Allora ha notato una volta quando il nostro Signore, egli disse che non fece niente finché prima il Padre non glielo mostrava. Ed egli aveva un amico chiamato Lazzaro ed egli viveva con questo amico e l'amico si era ammalato, così il Padre deve averlo chiamato via e avergli dato una visione per andarsene. Egli aspettò così tanti giorni, lo manderanno a chiamare, egli non andò, continuò proprio a proseguire. Poi trascorso il tempo appropriato che il padre gli aveva indicato di prendere perché Lazzaro morisse, disse, Lazzaro è morto, per amor vostro sono contento di non esserci stato, ma vado a svegliarlo. E così quando egli venne a Marta e loro, conosciamo la storia, e poi quando risuscitò quest'uomo morto non disse niente sull'essere debole, quello era Dio che usava il suo dono. Ma poi una piccola donna si spinse attraverso la folla e toccò il lembo della sua veste ed egli si girò, non sapendo chi fosse, disse, chi mi ha toccato? E Pietro lo rimproverò, disse, Signore, in altre parole avrebbe potuto dire questo, beh, quello suona molto insolito che tu lo dica quando tutti ti stanno toccando. Disse, ma percepisco di essermi indebolito. Ed egli guardò tutto intorno finché trovò la donna e le disse del suo flusso di sangue, che la sua fede l'aveva salvato, la fede di lei, non la sua preghiera, la sua fede, ma la fede di lei. Quello era lei che toccava Dio tramite di lui che lo indebolì. Quella era la donna che usava il dono di Dio. Ma quando Dio usò il suo stesso dono, egli non disse niente in merito all'essere debole, vedete? Ebbene, la stessa cosa che avviene nelle riunioni, sono le persone che lo fanno. Se voi non lo credete, non funzionerà mai. È la vostra fede che lo compie. E quindi ecco cosa fa sì che le cose avvengano negli uditori nel modo in cui avvengono. E quella sera, mentre eravamo al banchetto, lo Spirito Santo iniziò a muoversi attraverso l'uditore, a parlare a diverse persone, a parlare a loro. E ho notato che dietro di me c'era una donna anziana in piedi da questa parte proprio, come guardare in uno schermo televisivo vedendola accadere. Puoi dire proprio quello che state guardando, proprio la stessa cosa, e che state guardando qualcosa. Proprio come essere addormentati e averlo sognato, solo che non siete addormentati, lo state proprio guardando. È un'altra dimensione. È andata molto indietro ciò che è stato e molto lontano ciò che sarà. Quello è Dio che lo fa. Allora ho notato dietro di me, sembrava che provenisse dall'angolo, come dove è seduta la signora là. E guardai indietro in quel modo ed era la sorella Shakarian. E pensai, non è lei. E guardai indietro e qui c'era una signora che stava qui e vidi una cataratta che copriva il suo occhio. E guardai di nuovo indietro e non era... Sapevo che era troppo anziana per essere la sorella Shakarian, non ne aveva alcuna somiglianza e pensai, se le parlo allora verrà la visione se lei sta pregando per qualcuno. E si trattava di questo famoso cardiologo della costa ovest di qui, che è il dottore del fratello Shakarian. Lo avevano là nella riunione, lui è un avventista del settimo giorno di religione per denominazione. E la signora Shakarian stava pregando intensamente che qualcosa venisse, che il dottore potesse essere convinto che era Dio, ed era il dottore di sua madre che aveva trovato questa cataratta che le copriva l'occhio. E c'era il dottore seduto là e la signora Shakarian qui al dove lei era dietro di me, non c'era nessun altro dietro la signora Shakarian. E lei era seduta là a pregare, Signore, che avvenga qualcosa ora mentre il discernimento è in corso, che convincerà questo dottore affinché possa ricevere lo Spirito Santo. È un uomo così grande, e così lui... Disse, signora Shakarian, stai pregando per tua madre e le sta venendo una cataratta sull'occhio e sta diventando cieca. Ma disse, ora vedo una nebbia bianca che si allontana da tua madre, va via. Così dice il Signore, la cataratta se ne andrà. E lei chiamò sua madre e glielo disse il giorno dopo, nel giro di pochi giorni ogni granello della cataratta era sparito. Sua madre era normale, stava bene. E il dottore che esaminò la donna e trovò la cataratta sopra i suoi occhi, esaminò di nuovo e la cataratta era sparita. Così fu ciò. Quindi va a mostrare che il nostro Dio è ancora Dio, Egli è solo. E non siamo felici stasera di sapere che abbiamo un Padre celeste che può muovere le cataratte, muovere le malattie. Ed Egli è proprio Dio, ecco tutto. Così gli parleremo fra pochi momenti prima di leggere la sua parola, visto che abbiamo parlato come abbiamo fatto e poi parleremo stasera. Ed ora domani pomeriggio c'è il servizio, così tutti i nostri fratelli e tutti possono tornare alla loro chiesa. Ora al mattino ci sono diverse chiese qui rappresentate, questa è la mia sponsorizzazione di questa riunione. Ora, questi uomini credono in questo tipo di ministero, altrimenti non mi sponsorizzerebbero e non sederebbero qui vicino a me. E ogni visitatore che è qui, che non ha la propria chiesa qui, qualche luogo che sta frequentando, perché non trovate uno di questi fratelli qui? Immagino abbiano detto da dove vengono e partecipate ai loro servizi al mattino. Sono certo che vi faranno del bene. Ed è il mio sincero desiderio che in qualche punto tra qui e domani pomeriggio scoppierà un risveglio all'antica tra queste chiese qui che sarà proprio glorioso e per quest'ultimo giorno. Stiamo cercando di seminare il seme affinché quando lo Spirito Santo scenderà, esso scenderà sulla cosa giusta, esso produrrà il giusto tipo di raccolto mentre stiamo aspettando questi ultimi giorni. Poi domani pomeriggio ci saranno qui i nostri servizi di chiusura e poi inizieremo a, penso si chiami Santa Maria, e quello Santa Maria, e poi da là andremo a Grass Valley e poi così via e via di seguito. Quindi allora, se il Signore vuole, io devo essere in... Fratello Williams, sei qui, lui era il fratello Williams, molto, sì, il fratello Williams sta cercando, ha detto che aveva tutta Phoenix, che pregava per me, che invece di andare in Tanganyika e Kenya e Uganda, e giù per il Sudafrica il prossimo gennaio, febbraio, marzo e aprile, avrebbe pregato che saremmo stati a Phoenix. E il fratello Carl, io andrò proprio nella direzione in cui egli mi guida, lo sai, il Signore vi benedica, grazie mille per quella sincerità. E spero ora domani pomeriggio che vengano tutti e avremo una grande riunione domani sera. Cercherò di predicare un po' se la mia voce sarà in grado e domani ci aspettiamo un grande momento. Ora vorrei leggere un po' della preziosa parola qui e voglio che andiate, se state tenendo il segno, come diciamo al sud, del testo che stiamo leggendo. Vorrei, ho annotato degli appunti qui delle scritture, mi piacerebbe insegnare un poco stasera su un argomento che si trova in San Matteo, il 15° capitolo. E iniziamo con il 21° versetto, San Matteo 15° capitolo, iniziando con il versetto 21. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro di Sidon. Ed ecco una donna cananea uscita di quei confini gli gridò dicendo: abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è malamente attormentata dal demonio. Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala, perciò che ella grida dietro a noi. Ma egli rispondendo disse: io non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ed ella venne e l'adorò dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispondendo disse: non è cosa onesta prendere il pan dei figlioli e gettarlo ai cagnuoli. Ed ella disse: bendici, Signore, poiché anche i cagnuoli mangiano delle miche che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù rispondendo le disse: o donna grande, la tua fede, siati fatto come tu vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu sanata. Se si dovesse dare un titolo al testo, vorrei prendere una parola come testo, e quella è la parola perseverante. Perseverante, dice Webster, è essere persistenti nel raggiungere un obiettivo, per fare qualcosa. Essere perseveranti è persistere, e prima di poter essere persistenti dovete avere un'idea di ciò per cui siete persistenti. E uomini di tutte le epoche che abbiano mai cercato di raggiungere qualcosa sono stati persistenti. L'uomo, per essere persistente, potrei citare di nuovo, deve sapere cosa vuole ottenere. E se non lo sapete, non siete certi della vostra posizione. Ma quando comprendete completamente cosa cercate, siete soddisfatti che lo farete, allora potete essere persistenti, diventare davvero persistenti, tenendo duro. Mi piace l'approccio, mi piacciono le persone che sono persistenti quando si rendono conto, non importa se l'uomo è nell'errore, pur tuttavia crede di aver ragione. Ma ora, quando arriva a un punto in cui è dimostrato che è in errore, allora cerca di essere allora non può essere persistente, perché è già dimostrato essere in errore. Ma quando è nel giusto, allora si aggrappa a ciò. Sto pensando a stasera al grande primo presidente di questa grande nazione che apprezziamo così tanto stasera. Questi grandi Stati Uniti d'America, George Washington, un grande uomo di fede, un uomo di preghiera. Un uomo persistente, molto perseverante, e sapeva cosa stava cercando. E una sera pregò quasi tutta la notte, quando lui sembrava che le probabilità fossero a suo sfavore. E pregò finché disse che il suo corpo era quasi tutto bagnato per essersi inginocchiato nella neve, finché ottenne una risposta da Dio.
With half of his army, not even shoes.
E il mattino dopo, con metà del suo esercito, senza nemmeno scarpa ai piedi, erano soldati americani senza scarpe, i piedi avvolti in stracci. Il Delaware ghiacciava in insenature ghiacciate. Lui era persistente di poter attraversare il Delaware perché aveva sentito da Dio. Non importava quale fosse l'opposizione, lui aveva sentito da Dio. Sebbene tre proiettili di moschetto gli attraversassero la giacca, niente lo toccò. Ebbene, era persistente perché sapeva di essere nel giusto e la conquista che si aspettava era per la cosa giusta. Non importa in quale condizione si trovassero quegli uomini, quanto fossero freddi i loro piedi, lui poteva essere persistente perché sapeva che stava cercando di ottenere qualcosa per aiutare qualcun altro. E aveva pregato finché aveva sentito da Dio e attraversò il Delaware nell'ora della banchisa. Potrei richiamare la vostra attenzione per alcuni minuti su un altro uomo che poteva essere persistente. E chiunque può quando sapete di cosa state parlando. Quando una persona non sa di cosa sta parlando, allora non sa in che direzione andare. Ecco perché penso che se il cristianesimo e la vostra destinazione eterna dipendono dalla vostra fede in Dio, fareste meglio a sapere se siete nel giusto o meno. Noè è un personaggio importante. Mi piacerebbe parlare di lui per alcuni momenti. Egli veniva dalla stirpe di Set. Se notate, la stirpe dei figli di Cam erano tutti grandi capolavori. Erano scienziati, grandi uomini, studiosi, inventori e grandi uomini che vennero tramite Caino. Ma dall'altra parte arrivarono i figli di Set, erano pastori, contadini, ma dei veri religiosi che servirono il Signore e credettero in Lui. E un giorno mentre Noè, forse un contadino fuori nel campo, il mondo era diventato malvagio come lo è oggi, al punto che ogni intenzione del cuore di un uomo era malvagia e addolorò Dio persino di aver mai creato un uomo. E Dio parlò a questo umile contadino e gli disse che avrebbe distrutto il mondo con l'acqua. Ora, non aveva mai piovuto. Ora, che messaggio per un'epoca scientifica. E quando ora affermano che la nostra scienza oggi non è paragonabile a quella di quel giorno. Hanno costruito piramidi, noi oggi non potremmo farlo. Non abbiamo il potere di sollevare quelle rocce lassù e potevano imbalsamare un corpo che sembra naturale fino ad oggi. Non abbiamo il segreto dell'imbalsamazione che avevano allora per fare le mummie, colorazione e molte cose che avevano allora che non abbiamo ora. E che epoca scientifica! Potreste immaginare un uomo che sale lassù, portare la sua famiglia costruire un'arca e dire che pioveranno acque dal cielo quando non era mai caduta una goccia d'acqua dai cieli. Potreste immaginare le risate e gli scherni che vennero a quell'uomo in quel giorno? Come gli scienziati avrebbero, la scienza sarebbe venuta e avrebbe detto: guarda qui, abbiamo uno strumento con cui possiamo raggiungere la luna e le stelle e non c'è acqua lassù. Da dove verrà? Come farà ad esserci là? Mostrami dove si trova. La parola di Dio non era all'altezza della loro quota scientifica, né lo è oggi, ma la crediamo comunque. E Noè fu persistente, molto perseverante. Posso immaginare che presero dottori e lo portarono davanti agli psichiatri per scoprire qual era il problema con la mente del vecchio. Ma non era la sua mente, ciò era nel suo cuore. E lui aveva la parola del Signore e sapeva che sarà Dio. E posso sentire Noè dire: se lassù non c'è acqua, e Dio disse che avrebbe fatto piovere acqua da lassù, Dio è in grado di porre l'acqua lassù. e la sua storia durò 120 anni, mentre lui costruiva sull'arca, molto persistente. Nel tempo degli schernitori nessuno lo ascoltava, ma ridevano e lo prendevano in giro ovunque andasse. Ma tenne comunque duro, perché sapeva che se era la parola del Signore, ne era certo. Posso immaginare quando le sue riunioni di strada venivano, come ridevano. Oh, allora erano religiosi, ricordate, molto religiosi. Così era Caino, e costruì un altare tanto quanto Abele. Lui, se la religione è tutto ciò che Dio richiede, egli fu crudele nel condannare Caino, perché Caino compì ogni atto religioso che fece Abele, ma venne nel modo sbagliato. C'è una via che sembra giusta, ma la sua fine è la via della morte. Ma ora dovete essere certi di essere nel giusto, quindi non possiamo scommettere su questo, non c'è bisogno di farlo. Cristo ha lasciato il modello così chiaro che noi, disse che anche uno stolto non potrebbe sbagliare, saprebbe se è giusto o meno. E allora, quando siete certi di essere nel giusto, scritturalmente giusti, allora potete stare là perché ed essere molto persistenti con ciò. Ora Noè e la sua predicazione, come deve essere stato qualcuno che disse: quel vecchio lassù sta continuando a martellare su una barca. E credevano che qualsiasi vecchia barca andasse bene se fosse arrivata una pioggia che fosse costruita da Dio o meno. Ed è il modo in cui pensano oggi: qualsiasi vecchia chiesa andrà bene, qualsiasi vecchia idea religiosa. Vai ad unirti a questa se non ti piace, e allora non piace lì, vai alla prossima, una qualsiasi andrà bene. Ma Dio ha costruito una chiesa che è edificata sulla roccia, Cristo Gesù, e tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano, disse di Perronet, ed è così. Su questa pietra edificherò la mia chiesa. La chiesa cattolica disse che era su Pietro. Lui si sviò dopo quello. Il protestante disse che era su Gesù. Non sono d'accordo con voi. Egli disse: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Allora fu sulla roccia della rivelazione spirituale, della parola, giusto? La stessa cosa che aveva Abele, come gli fu rivelato, invece di offrire della frutta, come fece Caino, offrì sangue, perché gli era stato rivelato. L'intera chiesa di Dio è edificata sulla rivelazione spirituale di Cristo, chi egli è, cosa egli è e tutto di lui. Ed ora scopriamo che Noè rimase proprio fedele al suo argomento. E posso immaginare che Dio un giorno ne ebbe abbastanza del loro ridere e deridere Noè. Sapete, Dio può andare proprio, sopportare così tanto, e poi la sua pazienza si esaurisce. Così egli ne ebbe abbastanza e avrebbe fatto qualcosa al riguardo. Ed egli disse a Noè: sali lassù e vedi gli animali che entrano nell'arca. Entra subito dopo che tutti gli animali saranno entrati e la porta si chiuderà dietro di te. E quella mattina gli animali cominciarono ad arrivare, due a due, e posso immaginare tutti gli schernitori che erano attorno dicendo: ora vai lassù e vivi con i tuoi animali puzzolenti. Entra là e chiudi la porta con tutta la puzza e così via, con quegli animali. Ecco come cercano di dirlo di nuovo oggi. Ma l'uomo che è, sa che cos'è l'arca. Non importa quanto essa venga ridicolizzata, quanto essa sia condannata o tutto in merito, l'uomo sa di essere guidato da Dio, giusto? Noè marciò nell'arca e la grande potente mano di Dio chiuse la porta dietro di lui. Ora, posso immaginare che vedendo ciò c'erano alcune persone che potrebbero essere state in un certo modo dei credenti di confine, dissero: sai una cosa, quel vecchio avrebbe potuto avere ragione. Proprio del tipo che si aggira attorno alla riunione, sapete, viene ad ogni riunione, e dissero: il vecchio, ma non vogliono mai entrare, non vogliono mai accettarlo. Poi, come disse Brace, gli è come nei credenti di confine del Vecchio Testamento. Stanno sempre osservando e guardandosi attorno e senza mai essere in grado di arrivare alla conoscenza della verità. Ecco venire queste persone rimasero attorno. Ebbene, se inizierà a cadere acqua da là, saliremo e busseremo alla porta. E come un vecchio di buon cuore, lui aprirà la porta e ci farà entrare. Così resteremo attorno ad essa e scopriremo se arriverà la pioggia. Posso immaginare a Noè salire per il primo piano, salì al secondo piano e salì al terzo piano, salì attraverso l'epoca luterana, di nuovo attraverso l'epoca di Wesley, e andò dove la porta era aperta in cima, dove c'era la luce, nel battesimo dello Spirito Santo nell'alto solaio, in alto, da dove scendeva la luce. E naturalmente c'è più luce al secondo piano di quanto ce ne sia al primo piano. Ed ecco com'è venuta, sempre. Ora troviamo la sua immagine che Noè avesse riunito la sua famiglia intorno e detto: ora quando il giorno spunterà, al mattino ci sarà oscurità su tutti i cieli e cadrà una grande pioggia, e le persone allora sapranno che ho profetizzato la verità. Ma sapete, dopo aver seguito ogni istruzione, ora ecco dove voglio che guardiate. Dopo aver seguito ogni istruzione, allora se accade qualcosa che non risulta giusta, molti si arrendono. Quello mostra che non credevano a quello che professavano di dire. Dio prova i suoi figli. Ora ascoltate il messaggio. Noè il 17 febbraio, secondo la parola di Dio, entrò in quell'arca e il mattino dopo tutti loro erano in giro aspettandosi di vedere la pioggia iniziare a cadere. Ma il sole sorse proprio esattamente come aveva sempre fatto. Solo un altro paio d'ore inizierà la pioggia. Il giorno passava, immagino che il cuore di Noè iniziasse a palpitare. Potrei dire qualcosa proprio qui, ma farei meglio a non farlo. Ma notate, non poteva uscire neanche se voleva, era suggellato dentro. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Dio suggellò la porta dietro di lui. E Noè sedette là e la notte passò e i giorni. Gli spettatori si avvicinavano e dicevano: ebbene il... Oh, certo, quegli scienziati avevano ragione. Quel vecchio non sapeva di cosa stesse parlando. Non è pioggia. E il vecchio là dentro rinchiuso in quella grande vecchia barca. Oh, che grande cosa essere rinchiusi con Cristo. Quella è una vera lezione. E la porta era sigillata dietro di lui. Lui non poteva aprirla, solo la mano di Dio poteva aprirla. Ora, e passò il secondo giorno, e il terzo giorno, quarto, quinto, sesto, finché passò un'intera settimana. Noè si sedette e dovette sudarsela. Allora, quale lezione ne traiamo? Se Dio e se la signora Shakarian avesse detto, quando lo Spirito Santo parlò, così dice il Signore, c'è una nebbia bianca che esce da lei, la cataratta se ne andrà. E non se ne andò per circa 2 o 3 settimane, ma lei continuò a restare là dicendo, deve essere così, deve essere così. A volte Dio lascia che ve la sudiate, ma dovete essere persistenti, perseveranti. Non importa come vi sentiate, cosa pensiate o niente in merito, solamente tenete duro. Se lo credete davvero, vi aggrapperete, rimarrete proprio con le vostre convinzioni. Dio l'ha promesso e vi sentite ancorati nel vostro cuore. Rimanete là. Poi l'ultimo giorno della settimana Noè si svegliò quella mattina, suppongo che le nuvole fossero tutte attorno, guardarono fuori attraverso la finestra in alto, ora non era sul lato dell'arca. Dio non vuole che guardiate in basso da questa parte, vuole che guardiate in alto in quella direzione. Quindi era in cima all'arca e quando iniziò a guardare le nuvole erano sospese, i fulmini ruggivano e la gente cominciò a correre verso l'arca. Le strade cominciarono a riempirsi di grandissime gocce gocce d'acqua tutte le fogne si riempirono. Ebbene, pensavano di poterla pompare via se fosse straripata, ma vedete, portarono fuori delle parti, ma se non erano costruite da Dio affondavano. Niente galleggiò tranne l'arca. E sapete che l'arca era fatta di legno di gofer, e se sapete cos'era quello, è più leggero del balsamo. Non è niente, è proprio come una spugna, così leggero che potreste raccoglierne un grande faccio e tenerlo in una mano. E non sembra strano che Dio costruisca la sua arca con una cosa simile? Versatolo in questo per riempire i pori e poi diventa più duro dell'acciaio. Ed ecco come dobbiamo fare, è svuotare ogni credo, ogni cosa che è in noi, e ogni assurdità, ogni incredulità empia, affinché lo Spirito Santo possa riempirci e suggellare ogni poro del nostro credere. Ogni poro della nostra mente al punto che non noterete se è il vostro vicino o chi è seduto attorno a voi, siete suggellati nel regno di Dio. Allora potete sopportare i colpi delle onde mentre attraversate una persecuzione. Allora le acque iniziarono a salire sulla collina e le persone iniziarono a gridare e bussare alla porta. Ma Noè non poteva nemmeno sentirli. Era seduto sulla cima all'edificio. E loro perirono. Ogni cosa che respirava aria sulla terra perì con... E la stessa cosa che uccise il mondo incredulo salvò Noè. È lo stesso di oggi, la pietra d'inciampo, lo Spirito Santo che sta portando il mondo al punto che non lo vogliono. La cosa che stanno rifiutando è la stessa cosa che porterà su la Chiesa. Lo Spirito Santo porterà la Chiesa nel rapimento. Noè fu persistente perché sapeva che Dio gli aveva parlato. Non importa quanto tempo ci volle o quanti anni, qualunque cosa fosse, lui resistette perché sapeva che era il programma di Dio. Mosè, il profeta, fuggiasco, con tutta la concezione intellettuale che chiunque potrebbe avere, era così intelligente da poter insegnare agli egiziani. E cercò di superare il programma di Dio con la sua concezione intellettuale e non funzionò. E non funzionerà oggi, è così. Lo stiamo affrontando nel modo sbagliato. La Chiesa nel suo insieme, stiamo cercando di organizzare qualche tipo di programma. Se sentite che il risveglio si sta raffreddando, è ridotto ad un semplice fuoco che cova. Qual è il problema? È perché abbiamo inserito i nostri programmi creati dall'uomo. Tutto quello a cui sono interessati oggi è, sembra, unirsi alla Chiesa, portare nuovi membri, costruire qualche grande edificio, sostenere qualche programma radiofonico, qualcosa del genere. Abbiamo davvero perso quell'interesse per le anime, quel travaglio dell'anima che il cristiano dovrebbe avere. Sembriamo averlo perso. Non sto parlando dei veri cristiani, sto parlando di tanti che professano di essere cristiani. Ora tutto quello che sentite oggi è qualcosa di grande e la gente entra in spese di milioni e di dollari per grandi cose. E poi predicate che il Signore verrà in questa generazione? Ebbene, il peccatore sulla strada sa che non ci credete, o le vostre azioni parlano più forte delle vostre parole quando lo fate, certamente. Dovremmo andare di casa in casa, di luogo in luogo, predicando e piangendo e mendicando e persuadendo, cercando di portare ogni anima che possiamo nel regno di Dio, mandando missionari a est, ovest, nord e sud e tutto quello che possiamo fare per salvare le persone. Ora, oggi troviamo che si punta così tanto sulle decisioni, lo sentite sempre, prendere decisioni, voglio, le decisioni sono confessioni, le confessioni sono pietre. A cosa serve accumulare un mucchio di pietre se non avete un tagliapietre là che può modellarle tramite la filata spada di Dio a doppio taglio in figli e figlie di Dio? Lasciare che corrano più attorno con ogni genere di donne vestite come un salsicciotto senza pelle e si definiscano cristiani e gli uomini lasciano che lo facciano e poi si definiscono servitori di Cristo e la Chiesa nella tiepida condizione formale in cui si trova, una forma di pietà ma rinnegandone la potenza e le chiamate, decisioni. Abbiamo bisogno di pietre tagliate in figlie e figlie di Dio. A cosa serve accumulare pietre se non le farete tagliare? Devono essere tagliate e inserite nel programma di Dio tramite doni e chiamate e posti nella Chiesa come dovrebbero essere. Devono essere. Noè, Mosè, nella sua concezione intellettuale fallì proprio come la Chiesa nel suo insieme ha fallito oggi. Le persone continuano a vivere, entrano, fanno una confessione, mettono il loro nome su. È una lettera, porta la tua lettera da qui a là. Non è una lettera, è una nascita. Nascete di nuovo e allora siete membri di lassù. Notate, ma Noè, per quanto fosse persistente, egli aveva udito da Dio e un giorno questo profeta fu già in fondo dietro al deserto. Arrivò davvero a quelle sabbie sacre dove ogni ministro dovrebbe arrivare. Non importa quanta laurea abbia un professore all'università o qualunque cosa possa essere. Non ha niente a che fare dietro al pulpito se prima non è stato preso su quelle sabbie sacre tra lui e Dio soltanto, poiché ha avuto un'esperienza con Dio che nessuno scienziato al mondo potrebbe mai portargli via. Possono prendere quella parola e tagliarla in qualsiasi modo vogliano. Il diavolo usa la parola, l'ha dimostrato. Lui usa la parola per tagliare fuori il suo programma. Ma quando una volta un uomo è stato là dietro, su quelle sabbie sacre, dove nient'altro che voi e Dio soltanto potete stare, tutti gli scienziati del mondo non possono togliervelo, perché voi eravate là e avete incontrato Dio e sapete cos'è accaduto. Nessun uomo. Gesù non li lasciò predicare finché non salirono a Gerusalemme e furono ricevuti. Avettero lo Spirito Santo prima che andassero ancora a predicare. Ecco l'esperienza. Quando Mosè ebbe quell'esperienza del pruno ardente, persistente, ebbene un piccolo errore, fuggì dall'Egitto. E notate, fuori dalla volontà di Dio, scese laggiù e uccise un uomo. E io fu rinfacciato. E poi Dio scese con lui e uccise l'intera nazione e fu una gloria. Quella era la differenza. Ora Mosè, a volte quando incontrate Dio vi fa agire in modo strano, davvero. Ora Mosè una volta, quando uscì per liberare i figli, era un giovane guerriero e forte. Ma scopriamo che quando arrivò ad avere circa 80 anni, la sua barba pendeva molto giù e forse la sua testa calva era quasi ricoperta di vesciche al sole. E quando lui, il mattino dopo aver incontrato Dio in questo pruno ardente, lo troviamo con Sefera stando a cavalcione su un mulo con il suo piccolo sul fianco che guidava questo asino con un bastone storto in mano, la barba svolazzante e gli occhi fissi, proprio ridendo e lodando Dio. Qualcuno disse: dove stai andando, Mosè? Sto scendendo in Egitto per conquistarlo. Cos'era? Un'invasione di un solo uomo. Ma cosa? Un persistente, perché aveva incontrato Dio e sapeva che Dio aveva detto: certamente sarò con te. E lo fece e lo conquistò. Perché? Poteva essere persistente, perché Dio disse: io sarò con te. Non fa alcuna differenza qual è l'ostacolo. Quando arrivò là, la prima cosa che incontrò, c'era qualcuno che poteva cercare di imitare l'opera che lui stava facendo per Dio, la stessa cosa. Ecco cosa voi, come ho detto qui l'altra sera o qualche altra riunione, trovate sempre tre classi, cioè credenti, falsi credenti e increduli, e così li trovate ovunque. Quindi ecco arrivare questi maghi per cercare di imitare con la loro percezione sovrasensoriale e gettarono a terra questi serpenti per cercare di, bastoni per renderli serpenti. Mosè aveva fatto tutto quello che sapeva fare, era quello che Dio gli aveva commissionato di fare, così rimase fermo. Alleluia! Quando avete fatto tutto quello che potete fare, allora sta a Dio fare il resto. Allora il serpente di Mosè venne e mangiò i loro. Ora, voi che credete nella percezione sovrasensoriale, cosa avvenne a quei bastoni? Amen! Eccolo! Lui era persistente!
Little old David one day.
Il piccolo caro Davide un giorno era il più piccolo e più insignificante che c'era là. Saul, il generale testa e spalla al di sopra di tutto il suo esercito. Un grande individuo. Sfidò Golia o piuttosto affrontò la sua sfida. E ben ora Davide, un piccolo tizio rossastro, piccolo, con le spalle curve, con addosso una piccola veste di pelle di pecora. Aveva una fionda, ma fu persistente nel poter combattere quel gigante. Cosa dava la grinta a quel piccolo individuo? Aveva qualcosa in lui. Stavo scendendo, credo fosse in Georgia, da qualche parte laggiù, stavano avendo con Rufus Mosley e gli altri, molti di voi lo conoscevano, e stavo tenendo una riunione laggiù in uno stadio di football e ho visto un piccolo cartello che mi ha sempre incoraggiato. Diceva: non è la dimensione del cane nella lotta, ma è la dimensione della lotta nel cane. Quindi ecco com'è. Non dovete avere un PhD, LL, WLD, QST, qualunque cosa sia. L'unica cosa che dovete avere è della buona grinta cristiana con una comprensione che Dio vi ha mandato. Come stavo dicendo stamattina di Hudson Taylor, quando un uomo gli disse, un giovane ragazzo cinese, disse: signor Taylor, ho appena ricevuto Cristo, sta ardendo nel mio cuore. Ora dovrò avere 4 anni per prendere la mia laurea, il mio dottorato e così via. Il signor Taylor disse: non aspettare che la candela sia mezza consumata prima di cercare di mostrare la tua luce, disse. Vai a farlo adesso. Pensai: amen, proprio così. Non aspettate questo, quello, l'altro. Grandissime scuole di teologia vanno bene, erano nei giorni passati. Ma fratello, ciò di cui abbiamo bisogno oggi non è una scuola di teologia, abbiamo bisogno di alcune candele accese. Ascoltate, se non sapete altro su ciò, andate a raccontare come è stata accesa. Lasciate che si accendano da quella e qualcuno accenderà una piccola luce da quella. Avremo un altro ritorno di Pentecoste, giusto? Appena viene accesa, se è tutto quello che sapete in merito, andate a dire a qualcun altro come è stata accesa. A volte questi cimiteri, seminari, tolgono tutta la luce. È così. Ora siate persistenti, dite loro solo come è stata accesa, dite: mi trovavo là e all'improvviso lo Spirito Santo è sceso su di me. Se farete la stessa cosa accadrà a voi. Dite quel tanto, se tutto quello che sapete, dite solo quello, è abbastanza. Davide sapeva che Dio lo aveva aiutato con quella fionda ad uccidere un leone, un orso, e vide la condizione. E il Signore stava parlando nel suo cuore che gli avrebbe dato la vittoria su quel gigante. Così fu persistente. Suo fratello disse: so che sei dispettoso, torna là a pascolare quelle pecore. Ma Dio aveva un incarico e Davide fu persistente finché uccise Golia. Sansone, con nient'altro che la mascella di un mulo. E avete mai studiato quanto erano grandi quelle armature su quei filistei? Ebbene, quell'elmo che ricopriva la loro testa giù sopra le loro orecchie, dove potevano deviare il colpo di una spada a due mani, erano di rame spesso circa 2,5 centimetri o 3 centimetri sopra le loro teste. E sapete cosa sarebbe una vecchia mascella marcia di un mulo? Il primo colpo sul cranio, ebbene, uno di quegli elmi avrebbe fatto a pezzi quella vecchia mascella. Ma Davide poteva toccare dietro e sentire quelle 7 ciocche, ecco tutto quello che doveva sentire, e lo Spirito Santo venne su di lui ed egli abbatté un migliaio di quei filistei con quella mascella. Fu persistente perché sapeva che quelle 7 ciocche rappresentavano un patto e Dio era con lui. Poteva essere persistente, sì signore. Giovanni Battista, non abbiamo molte notizie di lui. Sappiamo che suo padre era un sacerdote ed erano entrambi anziani. Elisabetta e Zaccaria erano ben avanzati d'età. Deve essere stato piuttosto duro per la famiglia, perché sapevano che non sarebbero vissuti per vedere il loro figlio entrare nel suo ministero, ma sapevano che la promessa era da Dio. Morirono, ci è stato detto. Giovanni, invece di andare come fece suo padre, di nuovo alla stessa università e alla stessa scuola, e prendere il dottorato e così via, e imparare, lui aveva un compito da fare: non baciare i bambini, sposare i giovani, seppellire i morti. Doveva tenere una spada con due mani e stare sul fronte di battaglia e non poteva permettersi di prendere alcuna esperienza di seminario, non poteva aspettare tutto quello, imparare come rimescolare tutti i credi. Se quello fosse ciò che avrebbe imparato, sarebbe stato tutto quello che avrebbe potuto dare alle persone. Ma andò là fuori nel deserto e rimase, perché doveva presentare il Messia. Così rimase là finché Dio gli disse cosa sarebbe stato quel Messia. E se Giovanni voleva e fece così, quanto più noi dovremmo studiare e vedere cosa lo Spirito Santo è supposto fare in questo giorno, quando esso verrà. Come agirà? Cosa sarà? Oggi, quando ci facciamo scrupoli con ogni genere di dogma e dottrina, iniezione, liquidi per imbalsamare e tutto il resto, e poi lo facciamo e non studiamo, lo prendete solo presumendo. Presumere è avventurarsi senza effettiva autorità. Non presumete su Dio, prendete la sua parola per ciò e andate avanti. Dio ha esposto il programma qui, egli ci ha predetto tramite i suoi profeti cosa sarebbe avvenuto in questo giorno. Giovanni rimase là fuori finché Dio gli disse, ora naturalmente quando sarebbe uscito e avrebbe detto, io sono il precursore, io sono colui di cui fu parlato dal profeta Isaia, io sono la voce di uno che grida nel deserto. E ora senza dubbio quello che qualche presbitero di distretto, qualche Caiafa, o un vescovo o qualcuno sarebbe venuto e avrebbe detto, sai, il vescovo Jones qui, ho sempre pensato che egli sarebbe stato il Messia, quindi sai, sono proprio certo, quello è lo stesso errore che fece la Chiesa con le sue nuove chiavi. Gesù diede a Pietro le chiavi della Chiesa, lui aveva le chiavi. Ma cosa fecero la prima volta che le usarono? Scelsero Mattia per prendere il posto di Giuda e non funzionò. Non è mai detto niente di lui. Ma Dio scelse un piccolo giudeo irascibile dal naso storto, irascibile, e disse, lo trasformerò di nuovo e mostrerò quali cose soffrirà per me. È Dio che deve fare le cose, non l'uomo. Così scopriamo che Giovanni non poteva permettersi di scendere a prendere qualche lezione teologica del seminario. Così la cosa che fece fu aspettare là, e Dio gli disse, ora quando andrai là fuori avrai questo, quello, l'altro, ma non prestarci attenzione, quel Messia avrà il segno di un Messia e lo vedrai. Sarà uno spirito di discenderà dal cielo come una colomba e andrà su di lui, e quello è il Messia. E Giovanni era così persistente che sarebbe venuto nella sua generazione. Non costruì grandi scuole, non ebbe grandi seminari e invitò persone in essi. Cosa fece? Era così sicuro che disse, c'è uno che sta in mezzo a voi ora. Amen. Voi non lo conoscete, ma egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. So che egli è qui. Alleluia! Come possiamo dire la stessa cosa stasera tramite i segni dello Spirito Santo? Sappiamo che quello stesso Spirito Santo che scese nel giorno di Pentecoste è qui, la stessa cosa. La stessa cosa che Dio disse che avrebbe fatto in questi ultimi giorni. Scusatemi per non rimanere qui dietro, ma se vi sentiste come me, camminereste anche voi. Così loro, Giovanni era certo e sapeva quale sarebbe stato quel segno del Messia, così lui era assolutamente persistente che l'avrebbe riconosciuto. Un giorno egli scese camminando fra loro, disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli disse, colui che mi ha detto nel deserto di battezzare con acqua, ha detto, su chi vedrai discendere e rimanere lo Spirito? Egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco. Ora, la strada è lunga per arrivare al mio argomento, ma questa cara donna di cui leggiamo era greca, ma aveva sentito parlare di Gesù. E la fede viene da cosa? Udire la parola di Dio. Ora lei era greca di un'altra nazione, ora, ma sapete, sebbene lei non fosse in quel genere di credo, era di una razza diversa di persone. Tuttavia, sapete, la fede trova una fonte che altri non vedono. La fede trova una fonte che altri non vedono. E la sua fede aveva trovato quella fonte. Ora lei sapeva che, ascoltando, se fosse arrivata là, cosa sarebbe successo? La parola di Dio, secondo Ebrei, il quarto capitolo e il dodicesimo versetto, è più affilata di una spada a doppio taglio. Lo sappiamo. E la fede è ciò che tiene quella spada. Non c'è nient'altro che possa impugnare la spada della Bibbia se non la fede in Dio che la brandisce. Ora potreste essere deboli con il vostro braccio di fede. Forse potete aprirvi un varco fino alla giustificazione. Forse potete farvi un varco solo abbastanza da unirvi alla Chiesa. Ma un buon braccio di fede forte può farsi un varco fino al battesimo dello Spirito Santo. Può farsi un varco fino alla guarigione divina. Può farsi un varco fino a doni, miracoli, segni, prodigi. Può farsi un varco fino ad ogni promessa di Dio dal cielo e reclamarla, perché sta maneggiando la parola di Dio. Lei aveva molti ostacoli, se vi capitasse di iniziare a pensarci, ma la sua fede non ne aveva alcuno. Eccolo, se la vostra fede non ha alcun ostacolo è diverso. Lei ne aveva, ma la sua fede non aveva ostacoli. La fede non conosce alcun ostacolo, la fede conosce solo una cosa, il suo obiettivo. Ecco tutto. Qualcuno potrebbe averle detto, ora aspetta un minuto, sei greca, non hai nessun diritto, sei metodista, non dovresti andare da quei pentecostali, sei battista, non dovresti andare là, vedi? Ma quello non l'ostacolò, fu persistente, lei fu davvero perseverante. E potrebbe esserci stato un altro gruppo che si avvicinò a lei e disse, ora aspetta un minuto qui cara, sai una cosa, i giorni dei miracoli sono passati. Ma quello non la fermò, perché? La fede aveva fatto presa e lei fu ancora persistente, sarebbe andata comunque. E poi c'era un altro gruppo, alcune delle donne della sua chiesa potrebbero essersi avvicinate e aver detto, cara, sai una cosa, se andrai là tuo marito è un diacono qui, lui ti lascerà, ecco tutto, ci sarà un divorzio nella tua famiglia. Ma la fede aveva afferrato qualcosa, la parola di Dio, e lei andò comunque. Lei fu perseverante, non avrebbe accettato no come risposta. La fede aveva afferrato qualcosa. Vorrei che lo facesse stasera. Ogni persona qui, la fede facesse presa. Non conosce altro che la verità, ecco tutto. Ora, ebbene, potrebbe esserci stato un altro gruppo che si avvicinò e disse, sarai derisa, sarai chiamata Santa Rotolante, se mai andrai là sarai marcata come una di loro. Ma sapete una cosa? Lei fu comunque persistente e sarebbe andata senza badare a come fosse chiamata. La fede aveva fatto presa. Ora là, qui, potrebbe essersi avvicinato un gruppo di predicatori della sua stessa fede e aver detto, sai, la fede a cui apparteneva il suo popolo e aver detto, sai una cosa, se te ne vai sarai messa fuori dalla tua chiesa. Ma lei fu comunque persistente. Lei ci sarebbe arrivata comunque senza badare a quello che qualcuno dicesse. Lei voleva arrivarci. Alla fine arrivò come Noè, lei arrivò, ma quando arrivò a Gesù pensava che allora fosse tutto finito. E molte volte la gente pensa che perché Dio vi benedice, vi dà una bella riunione o vi dà subito un grande movimento di fede, il Signore vi parla e vi chiama fuori dalla riunione, pensate, oh è proprio così. Ma ricordate, ci sono delle delusioni anche là. Dio prova ogni figlio che viene a Lui, ogni figlio. Così quando arrivò Gesù pensava che fosse tutto finito, sapete, quando arrivò a Gesù, ma rapidamente gli si girò con un grande disappunto e disse, non sono stato mandato alla tua razza. Ora, dopo aver dovuto passare attraverso ognuna di queste barricate, lei le aveva superate tutte con la sua fede e arrivò a questo Gesù di Nazareth. E appena lei arrivò là e cominciò a gridare per chiamarlo, egli la ignorò, se ne andò. E poi alla fine egli si girò con un rimprovero e disse, io non sono mandato alla tua razza, sono mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele. Che rimprovero! Se quella fosse stata una delle nostre persone pentecostali, avrebbe detto, ebbene, se è così che lui la pensa. E poi, oltre a quello, lei disse, lei riconobbe, ed egli disse un'altra cosa, disse che la sua razza era un mucchio di cani. Oh, my! Che audacia! Non avrebbe quello scosso un pentecostale? Benedetto Dio, ora andrò all'assemblea o alla chiesa di Dio, la quadrangolare, se non lascerò l'intero gruppo e andrò da Battisti, se non mi vogliono andrò dal presbiteriano, alla fine finirò per diventare un cattolico, suppongo. Vedete? Oh, certo, non mi chiameranno così, diranno che sono un cane, no. Sì, la chiamò un cane, disse, io non sono mandato alla tua razza di persone, sono mandato solo ai giudei. Io non sono stato mandato a te e inoltre la tua gente è solo un mucchio di cani. Ma lei resistette ancora. Oh my, mi piace quello. Ora mi sento religioso. Amen. Mi piace quello. Non importa quale fosse l'ostacolo, lei si tenne ancora a quella fede. Ecco quando hai fatto presa su ciò, fratello. Amen. Tutto il allora, ogni cosa al mondo non potrebbe scuotervi via da ciò. È così. Lei tenne duro, non importava cosa dicesse qualcun altro, lei lo tenne. Persino Gesù stesso disse, io non sono stato mandato alla tua razza e siete un mucchio di cani e non prenderò il pane dei figli e lo getterò a voi cani. Oh my, ma lei resistette ancora, mi piace quello. Non era una pianta da serra, una specie ibrida come il raccolto moderno oggi. Cosa ho detto allora? Notate, è così. Una pianta da serra deve essere coccolata. Dovete spruzzarla continuamente, dargli una pacca sulla spalla, ma una vecchia pianta robusta che è cresciuta là fuori per la forza della natura, non dovete spruzzarla e nessun insetto la infastidirà. Amen. E questa roba ibrida, bisogna dar loro una pacca sulla spalla. Se i metodisti non li vogliono, i battisti li prenderanno. Se questa non li vuole, l'altra li prenderà. Ecco perché non hanno fede. Lei non era uno di quegli ibridi, lo signore una pianta da serra. Sapeva cosa stava cercando e aveva fatto presa su qualcosa che non sarebbe venuta meno alla sua richiesta. Amen. Amen. Mi piace quello, sì signore. Lei non era un raccolto moderno che noi abbiamo oggi. Lei rimase con ciò. Notate, lei ammise anche che ciò che Gesù disse era la verità. Mai, sono un cane. Amen. Fede, ascoltate, Gesù era la parola e se avete una fede genuina, la fede ammetterà sempre che la parola è giusta. La fede non discuterà mai contro la parola. Amen. Rimarrà con la parola. Il modo in cui la parola ha detto di farlo è il modo in cui la fede lo riconoscerà. Lascerò che venga assorbito per un minuto. Sì, la fede ammette la verità. Lei disse la verità, lei ammise che egli aveva ragione. La fede lo farà sempre. Vedete, lei aveva fatto presa su qualcosa di più alto che l'intera generazione giudaica aveva allora. Lei aveva qualcosa che aveva afferrato che era, non avrebbe lasciato la presa. C'era qualcosa dentro che pulsava in lei, che sapeva che avrebbe ricevuto la sua richiesta. Non importa se sarebbe stata chiamata cane, sarebbe stata chiamata in qualsiasi modo, buttata fuori, investita, qualunque cosa fosse. Lei aveva afferrato qualcosa che sapeva non sarebbe venuta meno alla sua richiesta. Dio abbia misericordia di questa generazione peccaminosa di persone. Afferrate la presa. Se quella è la parola di Dio, ogni parola di essa è la verità. Vivete per essa, morite per essa. E una fede dello Spirito Santo puntualizzerà ogni promessa con un Amen. È così. Lei si aggrappò a ciò, disse, è la verità, Signore. Non sono degna, sono greca, non sono del tuo popolo e sono un cane e non vengo perché tu mi coccoli e mi imponi le mani e... Come Naamo, alcuni di loro di certo sarebbe uscito, mi avrebbe imposto le mani, avrebbe tolto la lebbra. Il profeta disse, vai ad immergerti nel Giordano. Oh, mai. Vedete, ecco perché le persone lo mancano. Vogliono ottenerlo nel modo in cui lo vogliono loro. Dio lo dà nel modo in cui Lui vuole darlo. Vogliamo noi, abbiamo una via prestabilita, dobbiamo andare in quella direzione. Ecco tutto. Ma Dio lo fa a modo suo. Lei disse la verità, Signore, non sono degna e sono un cane. Tu mi hai proprio chiamato tale, ma i cani mangiano gli avanzi che cadono dalla tavola del padrone. Eccolo, lei era disposta a prendere gli avanzi. Quanto diverso da noi pentecostali. Sapete qual è il problema con noi pentecostali? Abbiamo visto così tanto, al punto che è diventato comune per noi. Siamo stati così benedetti. Ecco qual è il problema con noi americani. Quando vado in India vedo quei bambini sdraiati là e la loro piccola pancia gonfia per la fame. E una madre che giace per strada morente in posti simili e vedere la fame e morire di fame. Venire qui a vedere raccogliere abbastanza nelle pattumiere da dar loro da mangiare. Vedere queste donne uscire e pagare $8 per un pranzo pomeridiano, qualcosa del genere. E mangiucchiarlo per qualche minuto e parlare con qualche società di qualche tipo e buttarlo fuori in un bidone della spazzatura. Quello avrebbe sfamato dei bambini coreani affamati. E poi ci definiamo una nazione cristiana. Siamo nutriti bene. Le persone pentecostali vanno in giro e tornano indietro e attraversano ciò e vedono il tipo di riunione di Oral Roberts, quello che Dio fa con Oral, tornano e vedono quest'altro e quest'altro e quest'altro. Dio che opera in tutto. Allora per prima cosa si mettono proprio in disparte e lo considerano proprio comune. Come un vecchio marinaio una volta che veniva dal mare e incontrò un poeta inglese, e disse al poeta, il poeta aveva scritto molte poesie sul mare, e il vecchio marinaio disse: dove vai, mio buon uomo? Disse: sto andando al mare, non l'ho mai visto, eppure ne ho scritto da quello che ho preso dai libri. Disse: ma in realtà non ho mai visto il mare, desidero annusare le onde salate, salmastre. Voglio vedere il cielo azzurro che si riflette nelle sue acque azzurre, desidero ardentemente sentire il grido del gabbiano. Il vecchio marinaio, stando là con una grossa pipa in bocca, sputò e disse: beh, ci ho vissuto per 50 anni e non ci vedo niente di così emozionante. Perché l'aveva visto così tanto che era diventato comune per lui. Ed ecco come le persone vedono in questi ultimi giorni, quando la Bibbia dice esattamente ciò che lo Spirito Santo è quello che Cristo farà all'apparire proprio prima della venuta, e vedono avvenire la cosa e dicono: beh, abbastanza bene, immagino vada bene. Oh my, dovrebbe scuotere i nostri cuori, dovrebbe renderci persistenti nel cercare di portare il messaggio alle persone prima che sia troppo tardi. Signore, voglio solo le briciole. Ricordate, lei non aveva mai visto un miracolo, era greca, ma aveva sentito che c'era stato un miracolo, che Gesù compiva miracoli. E lei sapeva che se gli poteva compiere miracoli per una persona, Dio era il creatore di tutte le cose e di tutte le persone e poteva farlo per lei. Lei non vide mai un miracolo, pur tuttavia credette per uno. E noi li vediamo giorno dopo giorno e sera dopo sera. Lei non l'aveva mai visto. Lei era come Rab, la meretrice, quando arrivarono le spie. Non disse: ora, aspettate un minuto, fatemi andare a vedere Giosuè, fatemi vedere come indossa i suoi vestiti, fatemi vedere come si pettina i capelli, fatemi vedere che compie dei miracoli. Lei non lo chiese mai, no. Ecco perché fu giustificata, perché lo accettò per fede. Lei disse: ho sentito, amen, voglio che Dio sia il mio Dio. Lei sentì, e quando sentì era Dio che si muoveva. E lei sapeva che era Dio perché aveva visto il segno di un Dio che poteva conquistare tutte le potenze dei re nel mondo. Era pronta a riceverlo, sì. Oh my, osservate cosa questo fece a Gesù. Egli disse: per questo dire, per questo dire. Vedete, lei ebbe il giusto approccio al dono di Dio. Dovete avvicinarvi adesso nel modo giusto. Quando siete seduti là fuori, quando siete in chiesa, quando siete all'altare, ovunque siate, dovete avvicinarvi a Dio nel modo giusto. Favore, la fede ammette sempre la verità. Marta, parliamo di lei solo pochi minuti. Marta, pensiamo sempre che fosse così dilatoria riguardo al pulire la casa, quando avrebbe intrattenuto Gesù. Maria, un po' pigra, sedeva proprio attorno e ascoltava. Gesù naturalmente disse che lei ascoltava le cose migliori, ma Marta mostrò il suo colore, ciò che era nel suo cuore. Sapeva che Gesù era il figlio di Dio. Senza dubbio aveva letto molte storie della Bibbia. Lei aveva letto della donna sunamita e di come la donna aveva superato l'età del parto e aveva fatto una stanzetta per il profeta perché aveva detto a suo marito: percepisco che quello è un uomo santo che passa per la nostra via, ti prego, facciamo una stanzetta sul lato della nostra casa affinché possa riposare, e se non siamo a casa lui può proprio entrare, può avere la chiave della porta. E lei stava mostrando gentilezza, ed Elia le diede una benedizione e le disse che avrebbe avuto un figlio. Quando quel figlio si ammalò a circa 12 anni, deve aver avuto un colpo di sole e gridò: la mia testa, la mia testa. Suo padre l'aveva portato dentro, lo mise in grembo a sua madre fino a mezzogiorno e morì. Ora guardate la fede di quella donna. Lei lo prese e lo pose sul letto del profeta. Che posto dove metterlo, vedete? Lei lo mise su quel letto e disse: ora sella un mulo e non fermarti finché non ti dico di fermarti. E così andò sul monte, dove andò in questa grotta dove era Elia. Dio non dice tutto ai suoi profeti, solo quello che vuole che sappiano. Ed Elia alzò lo sguardo e disse a Gehazi, disse: ecco arrivare quella sunamita, io, lei è piena di dolore, non so cosa sia, Dio me l'ha nascosto. Egli disse: va tutto bene con te, va tutto bene con tuo marito, va tutto bene con il bambino. Guardate quella donna sunamita, va tutto bene. Amen. Cosa? Lei era nella presenza di un uomo, l'agente di Dio, l'uomo che poteva compiere un miracolo, che prese una donna della sua età, non più in età fertile. È un uomo anziano come suo marito e gli benedì nel nome del Signore Dio e vide una visione e le disse che avrebbe abbracciato un bambino e lo fece. Allora sapeva che lui era un uomo di Dio. Così lei disse: lasciami andare da lui. E quando arrivò da lui disse: va tutto bene. Amen. Mi piace quello. Va tutto bene. E poi lei iniziò a rivelare. E poi Elia disse a Gehazi, disse: prendi questo bastone, perché Elia sapeva che ogni cosa che toccava era benedetta. Ora se la donna lo credesse o meno, non lo so. Penso che sia dove Paolo, essendo fondamentalista, ebbe l'idea di porre sulle persone fazzolette e grembiuli che prese dal suo corpo. E allora Elia disse: prendi questo bastone, cingiti i lombi, se qualcuno ti parla non rispondere, vai, poni questo sul bambino morto. Ma la fede della donna non era nel bastone, era nel profeta. Il bastone non le aveva parlato, il profeta le aveva parlato. E lei fu persistente e disse: come il Signore vive, la tua anima non muore mai, io non ti lascerò. Oh, mi piace quello, benedetto è Dio, se le persone afferrassero lo Spirito Santo, la gente di Dio sulla terra stasera, e si aggrappassero a esso in quel modo, io non lo lascerò andare. Potrebbe essere necessario lottare tutta la notte come Giacobbe, ma otterrete la vostra richiesta. Tenetevi a esso, siate persistenti. E lei tenne duro finché non ottenne la sua richiesta. Forse Marta aveva letto quella storia e lei sapeva che se Dio era in quel profeta, che Gesù era l'uomo dell'ora allora, e certamente Dio era in suo figlio se egli era nel suo profeta. Così lei uscì per incontrarlo e quando lo incontrò avrebbe potuto rimproverarlo ora, perché lei lo mandò a chiamare. Lazzaro era morto da 4 giorni e puzzava. E lei corse fuori per incontrarlo, sentì che gli stava arrivando. Così lei fu persistente, lasciò il corteo funebre e corse fuori per incontrare Gesù. Sebbene egli l'avesse rifiutata, lei andò ad incontrarlo. Lei fu persistente. E corse verso di lui e disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Mi piace quello, vedete, sebbene sia morta, anche se puzza, tuttavia qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Ora ecco come ottenere qualcosa, ora ecco come voi congregazione dovreste sentirvi riguardo al vostro pastore, vedete, ecco quando Dio risponderà, è così, dovete avvicinarvi ai doni di Dio nel modo giusto, con riverenza. E il ministero è doni del ministro, sono doni nel corpo, 5 doni spirituali che predestinati e preordinati da Dio per la Chiesa. So che ci sono 9 doni locali nel corpo, ma questi sono i doni dell'ufficio di Dio. L'ufficio, apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti, e dobbiamo rispettarli se ci aspettiamo qualcosa da Dio. Lei corse proprio da lui e disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Mi piace quello. Sebbene il dottore abbia detto questo, ma anche ora, Signore, il dottore dice che hai il cancro. Ma anche ora, Signore, il dottore dice che non puoi stare bene. Ma anche ora, Signore, eccolo. Anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio. Ed egli è seduto alla destra della maestà, un sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, sempre vivente per fare intercessioni. Oh, ma le sue vesti insanguinate giacciono davanti all'altare di Dio. Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. La vostra fede può toccarla ed egli può prendere un ufficio nella Chiesa e rispondere proprio attraverso quelle labbra e dirvi esattamente. Egli farà la stessa opera che fece quando era qui sulla terra. Egli promise di farlo e lo sta facendo. Amen. Perché non possiamo essere persistenti? Certamente con una cosa simile, molto più di quanto ne avesse lei. Notate ora, e Marta disse anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Guardate questo, sebbene egli l'avesse rifiutata, disse, l'unica cosa che voglio che tu faccia è solo chiedere in preghiera. Qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Ascolta questo ragazzo, gli ingranaggi cominciarono a riunirsi allora. La fede iniziò ad incontrare Dio. E proprio come mettere insieme il negativo e il positivo, otterrete la luce molto presto. Ora notate cosa accadde. Ora egli disse, tuo fratello risorgerà. Lei disse, sì, Signore, egli risorgerà nell'ultimo giorno, la risurrezione generale. Era un bravo ragazzo, si farà avanti. Allora Gesù si raddrizzò. Vedete, ora le cose cominciarono ad accadere. Lei dovette sudarsela come Noè. E come questa donna di cui stiamo parlando, questa greca, dovette sudarsela. Egli disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Lei disse, sì, Signore, ormai, credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire sulla terra. Eccolo, credo che tu sei quello che professi di essere, il figlio di Dio. Qualcosa deve accadere. Credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Una donna mi ha incontrato alcuni anni fa e ne stava discutendo con me. Lei mi disse, fratello Branham, c'è solo un difetto che trovo con la tua predicazione. E dissi, grazie, se è solo una colpa, quello è molto buono. E lei disse, questo ti vanti troppo di Gesù. Dissi, ormai se è così, io sono così felice di farlo. Dissi, non posso vantarmi abbastanza. Lei disse, ma vedi, signor Branham, ecco una cosa, la sua chiesa non crede che egli sia divino, crede solo che egli fosse un profeta. Se egli era solo un profeta, siamo tutti perduti. Se egli è qualcosa di meno di Dio, siamo tutti perduti, è giusto. Certamente, egli era Dio. E lei disse, tu lo rendi divino, e lui non era divino. Dissi, egli era divino. Lei disse, tu affermi di credere alla Bibbia. Dissi, certo. E lei disse, se dimostrerò tramite la Bibbia che lui non era divino, lo accetterai? Dissi, se la Bibbia ha detto che egli non era divino, lo farò, ma non puoi dimostrarlo. Lei disse, lo farò. Dissi, va bene? Lei disse, in San Giovanni all'undicesimo capitolo, la Bibbia disse che quando Gesù andò alla tomba di Lazzaro, pianse, e se fosse stato divino, non avrebbe pianto. Dissi, Signore, il tuo argomento è più inconsistente del brodo fatto dall'ombra di un pollo che è morto di fame. Dissi, tu, non hai nemmeno il minimo concetto. Sì, dissi, egli era divino. Dissi, egli era sia Dio che uomo, giusto, dissi, egli era un uomo quando pianse, ma quando egli era sul lato di quella tomba dove un uomo morto era morto da 4 giorni, disse, Lazzaro, alzati in piedi, un uomo che era morto da 4 giorni tornò, quello era più che un uomo, certo che lo era. Era un uomo quando scese dalla collina quella sera affamato, guardando su un albero per trovare qualcosa da mangiare. Egli era un uomo quando aveva fame, ma quando poteva prendere 5 focacce e 2 pesci e sfamare 5.000. Quello era più che un uomo, quello era Dio, il creatore, giusto? Egli era un uomo quando si sdraiò sul retro di quella barca quella sera, virtù era uscita da lui, le sue labbra screpolate per la predicazione, la sua voce rauca, ruvida. Era sdraiato su quella nave addormentato finché 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato quella notte. Quando lo fecero sdraiare là su un cuscino nella parte posteriore della barca e le onde che lampeggiavano avanti e indietro non potevano nemmeno svegliarlo. Egli era un uomo quando dormiva, era un uomo quando era stanco, ma quando lo svegliarono ed egli si alzò là al largo e mise il suo piede sulla sponda della barca e alzò lo sguardo e disse, pace, calmati, e i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, quello era Dio in quell'uomo, egli era divino, egli era più che un profeta, era un Dio profeta, sia Dio che uomo, Geova ha fatto carne per togliere il pungiglione dalla morte. Notate, io ero un uomo quando gridò per misericordia sulla croce, è così. Ma il mattino di Pasqua, quando egli spezzò i suggelli della morte, dell'inferno e della tomba, e risuscitò. disse: io sono colui che era morto e vivente per sempre. Quello era più che un uomo. Tutti quelli che sono mai fatti qualcosa su questa terra sono state persone che l'hanno creduto, persino poeti. Uno ha detto: vivendo il mio amore morendo mi salvò, sepolto portò lontano i miei peccati, risorgendo giustificò liberamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso. Eddie Perronetti, che scrisse essendo perseguitato, scrisse il cantico di inaugurazione della sua venuta, disse: tutti acclamino la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e incoronatelo Signore di tutto, Dio reso manifesto nella carne. Certamente la cieca Fanny Crosby, cosa puoi dire di lui? Lei disse: non passare oltre me, oh gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me, perché tu sei il flusso di ogni mio conforto, più della vita per me. Chi ho sulla terra oltre a te, o chi in cielo se non te? Amen. Egli era più che un uomo, egli era Dio, sì Signore. Marta fu persistente finché non ottenne ciò che chiedeva. Qui alcuni, circa un anno fa, un giorno sono rientrato dalle riunioni stanco, sono sceso a parlare al piccolo tabernacolo. Una donna potrebbe essere seduta qui stasera, se lo è voglio che si alzi. Lei veniva da qui in California, da qualche parte, l'avevano portata dentro, aveva un tumore che sporgeva così, il tumore pesava 20 o 25 kg, lei aveva un aspetto terribile, degli uomini dovevano portarla dentro. Di solito al tabernacolo sono davvero stanco, non prego per i malati, solamente entro, parlo alla chiesa e torno indietro. Se non mi sbaglio, alcuni dei fratelli sono seduti qui stasera che sono venuti qua giù, fin da Jeffersonville, che aiutavano a portare la donna in giro. Dissero: sono uscito dalla porta sul retro, lei era persistente. Le dissero, il fratello Branham non prega per i malati quando entra così, è troppo stanco, non lo chiamiamo, aspetta qualche giorno. Lei disse: non posso. E così prese alcuni dei diaconi o amministratori per portarla fuori dalla piccola porta sul retro. Dopo che abbi finito di parlare, uscì. Lei mi prese per la gamba, lei tenne duro e imposi le mani. Alcuni mesi dopo lei, eccola fuori, sei tu sorella? Lei si trova là proprio ora, non c'è un segno in un modo da nessuna parte. Il tumore si dissolse quando pregai per lei. Dio guarì la donna quando un gruppo di uomini dovette portarla fuori. Cos'era? Persistente, perseverante. Lei credeva e si è aggrappata a ciò. Ecco cosa serve. Ci vuole qualcosa per essere perseveranti, qualcosa a cui aggrapparsi. Fu mica io laggiù quando Giosafat e Acab. Per cosa vorrebbe un uomo di Dio fare un'alleanza con un ipocrita così? Si mise nella compagnia sbagliata, proprio come fanno molte persone, escono tra gli increduli. Un Vangelo sociale, roba del genere, e vi mettete nei guai. Giosafat disse: dovremmo salire a Ramoth di Galaad? Beh, certo, naturalmente. Tutti salirono e presero 400 profeti ben nutriti, addestrati. Vennero lassù e dissero: sali, il Signore è con te. Ezechia andò e si prese delle grandi corna e disse: con questo li spingerai fuori. Perché? Giosuè divise le terre e Ramoth di Galaad ci appartiene. Suonava bene, vedete, suonava tutto logico, fondamentale. Disse: li spingerai proprio fuori dal paese. Sapete, ma c'è qualcosa in una chiesa, il cuore dell'uomo che è un uomo di Dio. Giosafat disse: guardatela, ce n'erano 400 e tutti in unico accordo, in una sola voce dissero: ora so che deve essere giusto, disse Acab. Ora siamo giudei, Izabel sul trono con lui, vedete? Disse: ora guarda là, 400 profeti giudei che dicono: sali, così dice il Signore. Ma quello non gli diceva nulla. Giosafat disse: non ne hai un altro? Un altro! A cosa te ne serve un altro quando abbiamo qui l'intero seminario, il vescovo e tutti? Di cosa abbiamo bisogno ancora? Ebbene, disse, non ce n'è un altro. Disse: sì, ce n'è un altro, ma lo odio. Oh, disse Giosafat, non dica ciò, andate a prenderlo. Disse: e mica io il figlio di Imla? Disse: ma lo odio, profetizza sempre del male contro di me, mi dice sempre qualcosa. Oh sì, lui taglia i calli, toglie le verruche, vedete? Tutti vogliono essere coccolati e accarezzati, ecco perché produce piante da serra. Devono essere spruzzati con questo moralismo e quel moralismo. Il cristianesimo è duro, il Vangelo deve essere maneggiato a mani nude, non con guanti ecclesiastici, giusto, morbidi guanti bianchi che appartengono alle donne, non ai predicatori, no. Ascolta, fratello, la parola deve essere maneggiata proprio come se l'ha, non con qualche dogma di seminario in essa, ma proprio nel modo in cui essa è scritta qui. Così lo mandarono nel consiglio dei diaconi e gli dissero, ora guarda Micaia, ti riporteremo nell'associazione, se dirai proprio la stessa cosa che dice il vescovo e tutti loro. Stava parlando all'uomo sbagliato, là Micaia sapeva cosa significava confidare in Dio, disse, come il Signore Dio vive, dirò solo quello che egli mi mette in bocca. Oh, fratello, mai. Seminario o non seminario, cooperazione o non cooperazione, disse, dirò solo quello che Dio mi mette in bocca. Si prese quella sera e tornò il giorno dopo, disse, salite, ma ho visto Israele disperso come pecore che hanno un pastore o senza pastore. E così questo grandissimo vescovo gli diede uno scappo sulla bocca e disse, in che direzione è andato lo Spirito di Dio quando è uscito da me? Disse, ho visto Dio seduto in cielo, fu tenuto un concilio e vidi salire uno spirito malvagio, uno spirito bugiardo, disse, scenderò ed entrerò nella bocca di quei profeti e li farò profetizzare una menzogna. Dite bene ora, fratello, come potrebbe un uomo dire se era in errore? Perché la visione di Micaia era secondo la parola di Dio era già stata pronunciata dal profeta e la parola del Signore viene sempre al profeta. E se il profeta lì aveva maledetto Acab e gli aveva detto che i cani avrebbero leccato il suo sangue, come poteva lui benedire ciò che Dio aveva maledetto? Così la sua visione era secondo la parola. Un uomo mi ha scritto una lettera l'altro giorno, ha detto che era nel ministero della liberazione, disse, come puoi dire se è Dio che ti parla o il diavolo? Disse, esaminalo tramite la parola, se non è con la parola allora è sbagliato, non mi importa quanto sembri buono. Nel Vecchio Testamento avevano un modo per scoprire quando un profeta stava dicendo la verità o un sognatore sognava correttamente. Lo portavano giù al tempio e lo ponevano davanti all'Urim e Tumim. E se quell'Urim e Tumim agiva e quella conglomerazione di luci come un arcobaleno lampeggiava da quello, Dio stava riconoscendo che quel profeta era la verità o la profezia o il sognatore. Ma se non lo faceva, non importa quanto reale sembrasse, era errato. Esso rispondeva sempre, Dio dà valore soprannaturale. Vi dico che il sacerdozio terminò e quell'Urim e Tummim venne tolto, ma oggi ne abbiamo uno nuovo ed è questa Bibbia. Se un predicatore o chiunque altro predica qualche dogma o qualsiasi cosa al di fuori di quella Bibbia, per me è sbagliato. Non è quanto sembri reale, deve essere errato, deve allinearsi con quella Bibbia. Non mescolate niente con essa, lasciatela proprio com'è. Ecco come Dio l'ha posta ed ecco come noi dobbiamo accettarla e crederla, sì. Il cieco, certo, non poteva discutere di teologia con loro, ma era persistente. Sapeva che una volta era cieco e poi poteva vedere, certo, sapeva quella cosa. Era molto persistente. Dissero che suo padre e sua madre, dissero, chiunque confessi questo profeta di Galilea lo metteremo fuori dalla chiesa. E così questo tizio aveva afferrato qualcosa, gli era successo qualcosa ed era persistente, poteva dirglielo. Ora non poteva e gli disse, è una cosa strana per me ora, e qui c'è qualcosa che solo Dio potrebbe fare, e che io sappia non è avvenuta in nessuna delle nostre chiese lungo le epoche. Uno nato cieco riceve la vista, e voi dovreste essere le guide delle persone di questo giorno, e tuttavia non sapete da dove egli è venuto. È una cosa strana. Fratello, direi che aveva dei buoni punti di discussione, sì signore. E la gente oggi dice di cosa si tratta tutto questo. E i teologi e così via, non sanno che la Bibbia predice che accadrà proprio questa cosa. Oh, fratello, quanto dovremmo essere persistenti. Filippo, quando si trovò là, sentì Gesù parlare a Simone e lo chiamò Simone, disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona, e non l'aveva mai visto prima, era molto persistente. Egli afferrò Natanele e quando Natanele venne disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Egli disse, quando mi hai conosciuto, Rabbi? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Divenne molto persistente, disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. La piccola donna al pozzo aveva aspettato che venisse un Messia, aveva sentito tutti i teologi avanti e indietro e pensò che tanto valeva andare per strada e fare la prostituta, se questo era il meglio che avevano. E lei un giorno scese al pozzo per prendere dell'acqua, là c'era seduto un uomo comune che sembrava avere circa 50 anni, suppongo, e lei lo guardò ed egli le chiese di portargli da bere e lei si addentrò nelle usanze e disse, c'è la segregazione e così via. Ma quando egli disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ne ho alcuno. Disse, hai detto la verità, ne hai avuti cinque, quello che hai ora non è tuo marito. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, queste saranno le cose che egli farà. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Ora, secondo la legge, lei non doveva dire niente all'uomo nelle piazze del mercato, perché era una donna di cattiva fama. Ma, fratello, lei era persistente e li persuase nella sua perseveranza finché disse, venite a vedere un uomo, non sedetevi là, non sedetevi qui, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia che fu promesso? Disse il Signore Dio, susciterà un profeta simile a me, ascoltatelo. Lei fu persistente finché portò gli uomini là fuori e loro credettero in ciò. Mi ricordo una piccola storia che abbiamo avuto giù in Messico, dove la voce degli uomini d'affari cristiani aveva un articolo non molto tempo fa. Siamo andati laggiù e il generale Medina era colui che mi aveva portato laggiù. E così avevano un piccolo problema riguardo al governo messicano che portava un protestante, così tramite questa forza militare, così il vescovo andò e disse, Signore, disse, sai che quest'uomo non è cattolico? Disse, no, ma disse, penso che sia una persona rispettabile, migliaia vengono per sentirlo predicare, dicono. Disse, oh, sono solo gli ignoranti e gli incolti che vanno a sentire una persona così. Disse, voi li avete avuti qua giù per 500 anni, perché sono ignoranti e incolti? Immagino sia stata una buona zittita, e così ci lasciarono avere un posto là fuori e migliaia si radunarono dentro, e dovevo essere là circa 3 sere. Una sera sul palco guardai ed ecco venire un povero vecchio fratello messicano, cieco che più non si può, i suoi piedi nudi e tutti callosi, il suo vecchio cappello in mano, cucito da spaghi, i gambali dei pantaloni strappati lassù. Lo guardai tutto impolverato, stava venendo là tenendo il cappello in mano, stava mormorando qualcosa all'uomo che lo stava portando. Quando si avvicinò a me, mise la mano in tasca e tirò fuori un piccolo crocifisso e iniziò a dire un Ave Maria, glielo feci mettere via. E così lui venne lassù e io lo guardai e pensai, eccolo povero vecchio, probabilmente non ha mai avuto un pasto decente in vita sua. Eccolo ora, guarda, senza nemmeno le scarpe, io sono qui con un buon paio di scarpe, io sono qui con un abito. Credo fosse lo stesso abito che fratello Carl William, sua moglie, mi hanno dato là. E io ero là, pensai, sono qui con un abito addosso, pensavo. Misi le spalle, pensai, se gli andrà bene, di certo glielo darò. Ho posto i miei piedi di lato ai suoi, non gli andavano affatto bene, ho pensato, cosa potrei fare? Pensai, eccolo che barcolla nella cecità, povero vecchio. Dovete provare compassione per le persone o non servirà a niente pregare per loro. Quello è tutto. E pensai, se mio padre fosse vivo, sarebbe stato all'interno circa di quell'età. Lo abbracciai e iniziai ad abbracciarlo così e dissi, Signore Gesù, non c'è niente che possa aiutarlo tranne te. Non ha un centesimo di denaro e probabilmente non ha mai avuto un buon pasto o un vestito decente in vita sua. Ed eccolo qui, e la natura è stata così crudele con lui al punto che qui è cieco. Guarda cosa gli ha fatto il destino. Oh, Signore Dio, abbi misericordia. Lo sentii gridare, Gloria a Dios, e guardai attorno. Il vecchio poteva vedere bene quanto me. Scese là dal palco gioendo, gridando. La sera seguente c'era un intero mucchio di vecchi scialle e cappotti ammucchiati così alti sul palco. Pioveva. Ora, quelle persone non erano venute a discutere perché ero rimasto fino alle 9. Io non arrivai là fino alle 9. Loro andarono là alle 8, alle 9 del mattino e si appoggiavano l'uno contro l'altro, proprio appoggiato ad uno. Nessun posto dove sedersi, stavano proprio in questo grande cerchio e si appoggiavano l'uno contro l'altro. Così, quando salì sul palco, iniziò a parlare di fede, guardando oltre questo grande mucchio di vecchi scialli, come sapessero mai a che appartenessero, e cappelli e giacche e così via. Guardavo dappertutto laggiù. E Billy venne da me e disse, papà, abbiamo un centinaio più uccieri che sono laggiù, e là c'è una donna che ha un bambino morto. E disse, noi loro non abbiamo abbastanza uccieri per tenere quella donna fuori dalla fila. Ebbene, dissi, quanto è grande. E lui disse, beh, lei è solo una piccola creatura. E disse, ma lei è stata qui tutto il giorno con quel bambino morto. E il fratello Jack Moore, molti di voi lo conoscono, era in piedi dietro di me, disse, fratello Jack, il fratello Spinoza, molti di voi di lingua spagnola conoscete il fratello Spinoza. E lui disse, stava traducendo per me, e dissi, fratello Moore, vai là, lei non mi conosce, vai là e prega per lei. E lei passava attraverso quegli uccelli là, correva sotto i loro piedi, si arrampicava sulla loro schiena tenendo in braccio un bambino morto, una piccola donna cattolica e stava cercando di salire lassù. Cosa? La fede viene dall'udire. Aveva sentito che quel cieco aveva ricevuto la vista. Sapeva che se quello era Dio per i viventi. Dio poteva risorgere i morti. Era lo stesso Dio che poteva dare la vista, poteva risorgere il suo bambino. Non importa in quale condizione fosse. Eccolo, lei sapeva che era Dio e stava cercando di salire lassù. E così il fratello Moore si avviò per pregare per il bambino e mi girai e iniziai a dire, e come stavo dicendo, il fratello Spinoza tradusse la fede alla e guardai, qui davanti a me c'era un piccolo bambino messicano, un faccino scuro e le piccole gengive brillavano, un piccolino che proprio sorrideva, posto proprio qui davanti a me. Pensai, deve essere quel bambino. Mi guardai attorno e fratello Moore stava cercando di scendere attraverso gli uscieri. Dissi, solo un minuto, fratello Moore, fate strada, uscieri. Il motivo per cui non poteva salire, non aveva un biglietto di preghiera. Fratello, lo chiamavo Magnana, che significa domani. Era così lento, lui proprio scendeva laggiù e si fermava e distribuiva i biglietti di preghiera. E Billy scese a guardarlo per vedere che non ne vedesse nessuno, così per vedere che ce la facesse. Quindi lui non sapeva parlare spagnolo, così lui distribuì tutti i biglietti di preghiera e non ne aveva più. E lei si sarebbe fatta strada comunque. Lei era persistente, voleva che quella cosa fosse fatta. E così il fratello Moore si avviò in quella direzione e io dissi, aspetta un minuto, fratello Moore. Disse, qual è il problema? Dissi, non lo so, non tradurre, fratello Spinoza. Dissi, ho visto un piccolo bambino messicano che mi guardava proprio sopra l'uditorio, proprio qui, dissi, lasciatela venire qui. E così non lo tradussero. E la piccola madre camminò lassù, una bella piccola donna di circa 25 anni, proprio bagnata che più non si poteva, e i suoi bei capelli che le scendevano sul viso, e i suoi occhi che bruciavano per le lacrime, e come le striature lungo il suo viso. E corse lassù e cadde a terra. E iniziò a gridare, padre, penso significhi padre, 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 sempre così. E dissi, alzati, e il fratello Spinoza venne là, dissi, quando è morto il bambino? Lei disse le 9 di stamattina ed erano circa le 10:30 di quella sera, proprio bagnata come la piccola coperta stessa così. Lei aveva la piccola forma, la teneva distesa così. Dissi, resta ferma solo un minuto. E così lei si alzò e dissi, padre celeste, ho visto in visione un piccolo bambino messicano. Non so se è questo bambino o no, ma per calmare il cuore di questa madre. E quella potrebbe essere stata una visione da te, ecco perché sono qui. Impongo le mani su, il piccolo bambino fece ma iniziò a scalciare i suoi piedini così, era là, vivente. Ditemi perché, la persistenza di una donna. Il fratello Spinoza potrebbe essere presente stasera, ci sono molti, è giusto? Il fratello Spinoza è qui dentro, egli, tutti voi lo conoscete e potete, voi conoscete la storia, cos'era? Quella piccola donna persistente. Oh, lei sapeva che se Dio poteva aprire gli occhi di quell'uomo cieco, egli poteva anche guarire il suo bambino, riportarlo in vita. E così disse al fratello Spinoza, non dire niente al riguardo, non farlo ora, perché l'unica cosa che ho visto era proprio il bambino là, non so cosa significhi. Manda un corriere con la donna e vada dal dottore e ottenga una dichiarazione che quel bambino era morto, e lui l'ha dichiarato morto. Il fratello Spinoza mandò un corriere con lei e andò il giorno dopo dal dottore. Il dottore disse, ieri mattina ho dichiarato morto il bambino, è morto di polmonite o qualcosa del genere, alle 9 il bambino era morto ed ora è vivo. Alleluia! Perché quella fede, sebbene lei fosse cattolica, io ero protestante, la fede fece presa su qualcosa. Alleluia! Dovete essere persistenti, perseveranti. Dovete sapere che Dio è ancora Dio e Dio è sempre stato Dio. Dio sarà sempre Dio. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Afferratelo per fede, siate perseveranti, non lasciatelo. Dio l'ha promesso, sta a Dio sistemare le cose. Dio ha fatto la promessa, Dio lo farà. Finiamo i capi solo un momento, non lo finirò se non un'altra volta, perché mi è capitato di notare che si sta facendo un po' tardi. Persistente, perseverante. Domani pomeriggio userò l'intero pomeriggio nel pregare per le persone con quei biglietti di preghiera. Sento proprio che lo Spirito Santo è qui e avete abbastanza fede per muoverlo. Lo credete? Alzate le mani se lo credete. Bene, ci vuole quello per far scendere lo spirito. Non vedo una persona che conosca in quest'uditorio, solo la donna laggiù che ha testimoniato proprio ora in piedi che fu guarita dal grande tumore. E se non mi sbaglio, volevo chiedere questo ieri sera. Questa è la sorella Pichau seduta qui. Dio ti benedica, sorella Pichau. Suo marito, tutti voi ricordate il fratello Willie Pichau. Era a casa tua quella sera, un invalido per 60 anni e più su una sedia a rotelle. Dio lo guarì e fu guarito finché andò ad essere con Gesù anni dopo. Al di fuori di quello è tutto quello che so. Ma avete bisogno di Dio. Ora fermiamoci, prendiamoci solo un minuto per studiare un minuto. Ora quanti di voi là sanno che Gesù, quando era qui sulla terra, quando egli venne, egli era il Messia di Dio, l'unto, lo credete? Come facevano le persone a sapere che egli era l'unto? Perché egli fece il segno del Messia. Ora non avevano avuto profeta per 400 anni, Israele crede sempre ai propri profeti. La Bibbia dice, se c'è uno fra voi che è spirituale o profeta, io, il Signore, mi farò conoscere da lui e gli parlerò in visioni e così via. E se quello che dice avviene, allora ascoltatelo. Ma se non avviene, allora non temete quel profeta, perché io non gli ho parlato. Ebbene, quello è proprio buon senso, vedete, lo sarebbe. Ora il Messia, secondo la Bibbia, doveva essere un profeta, un Dio profeta. Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta in Deuteronomio, simile a me. E quando egli venne, come lo riconobbero quale profeta? Poiché egli aveva predetto cose che erano esattamente giuste e conosceva i pensieri che erano nel loro cuore. Disse loro chi erano, cosa erano, quali erano i loro bisogni, cosa avevano fatto. È giusto? E sapevano che quello era il segno del Messia. Filippo disse, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Quando gli parlò di lui, il miracolo fu compiuto su di lui. Ora in San Giovanni 14 capitolo e il 12 versetto Gesù disse, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Ora se vi dicessi stasera, lasciate che vi mostri la debolezza della condizione della Chiesa, affermiamo di essere cristiani. Se dicessi che lo spirito di John Dillinger fosse in me, avrei pistole e sarei un fuorilegge, perché è nella natura. Se dicessi che lo spirito, se metteste la vita di una pianta di zucca in una vite, produrrebbe zucche. Certo, è la vita che è in essa che lo produce. Mettere la vita di un melo in un pero produrrà mele, perché la vita di un melo è in esso. Mettete la vita di Cristo in un individuo, porterà i frutti di Cristo e la vita di Cristo. Ecco perché gli disse, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Ora guardate, ha egli mai organizzato una scuola, un seminario? Le opere che faccio io, egli disse, se non mi credete, credete alle opere che faccio, esse testimoniano di me. Quali opere testimoniarono di lui? Guardate quella piccola donna lassù, lei disse, io so che quando il Messia verrà, egli farà queste cose, ma tu chi sei? Egli disse, io sono adesso. Lei entrò e disse, non è questo lo stesso Messia, non è quello che il Messia dovrebbe fare? Venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, vedete? Ebbene, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli è lo stesso. Ora l'unica cosa è il corpo fisico, ancora un po' il mondo, cosmos, l'ordine del mondo. Non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, la Chiesa, il credente, perché io, e io ho un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo, il compimento. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo, Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Allora se lo Spirito di Cristo è in noi, egli farà le opere di Cristo. Ecco dove si trova la mia fede. E sapete che non sono un predicatore, non ho istruzione, non posso predicare, non pretendo di esserlo, ma la mia predicazione è tramite un dono, la conferma di ciò di cui predicano i predicatori. Nella mia ignoranza immagino che Dio mi abbia proprio lasciato crescere così, ma conoscesse il mio cuore, che amo le persone, amo Dio, voglio fare qualcosa. E se non vi amo, allora non amo Dio. L'unico modo in cui posso servire Dio è servire voi. Servite l'un l'altro. Quanto avete fatto al minore di questi piccoli, l'avete fatto a me. Che cosa da fare qui stasera? Cosa? Perché non sono a casa? Perché non sono da qualche parte sulla collina con la mia canna da pesca? Qua giù, come seduttore, e andare ad incontrare Dio laggiù in giudizio? Non io. Andrò a pescare, andrò a caccia prima e incontrerò Dio in pace. Stare qui con un seduttore non è popolarità, sapete che la evito. Non ho grandi programmi a supplicare alla gente per denaro e tutto questo genere di cose. Non ho mai preso un'offerta in vita mia. Tengo la mia riunione dove posso andare ovunque Dio mi mandi, se non importa se Timbuktu o dovunque sia, se egli vuole che predica 500.000 come a Bombay, egli mi manda là, qualcun altro lo sponsorizza. Se voglio andare qua giù dove ci sono solo 4-5 persone, non devo avere denaro. Voglio restare dove Dio può usarmi, e ognuno di noi qui dentro vuole solo restare dove Dio può usarci, vedete? Ora egli è Dio, e se egli non è lo stesso Dio oggi che è sempre stato, allora non è mai stato Dio. E la Bibbia dice che egli è un sommo sacerdote, è giusto? Ed egli è, può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, un sommo sacerdote vivente, sempre vivente per fare intercessioni per noi, e può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora la testimonianza della signora Shakarian, centinaia di altri possono testimoniare la stessa cosa. Ora sapete che non sono un messia, sono vostro fratello, l'ultimo fra tutti voi. Ero un predicatore battista che vengo fra voi perché i battisti non l'avrebbero ricevuto e mi dissero che ero fuori di testa. Ma so che se Dio l'ha mandato, c'è qualcuno da qualche parte per riceverlo da qualche parte. Quindi ecco perché sono qui. Ora è solo un dono, se Dio mi metterà proprio in quella posizione, sono solo il suo portavoce. Ora questi uomini sono studiosi, hanno un addestramento, sanno come disporlo insieme. Io devo proprio spargerlo là fuori in qualsiasi modo, solo per ispirazione, ma sanno come metterlo insieme e dargli un senso. Ma io devo solo allungare la mano e prenderlo e proprio lanciarlo, e allungare la mano, prenderlo e lanciarlo. È l'unico modo che ho per farlo. Ma in questo un dono, se Dio lo concederà, che egli prende e muove e parla da qui, proprio lo stesso sommo sacerdote. La donna toccò la sua veste, e se egli è lo stesso sommo sacerdote, lo stesso ieri e in eterno, egli agirà allo stesso modo se egli è lo stesso sommo sacerdote. Lo credete? Ora abbiate fede in Dio, non dubitate, ma credete soltanto. Voglio sapere, qui voi che siete malati, ovunque nell'edificio, ovunque possiate essere, e sapete che non so niente di voi, alzate solo la mano. Beh, è proprio uniforme. Ora, pregate e fate questo. Ora, questo era stato promesso. Se avessi il tempo di riportarvi dove Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Avete notato a che tipo di chiesa quell'angelo era stato posto? Quando egli aveva la sua schiena girata verso l'uditorio, come o verso la tenda, ed egli disse, perché Sara ha riso nella tenda. Ora, Gesù predice proprio là che quella cosa accadrà di nuovo. Cioè, Dio rivendicò se stesso in quel modo per i giudei, per i samaritani, ma non per i gentili, perché i gentili non aspettavano alcun messia. Oggi noi stiamo aspettando un messia, e il modo in cui lo fece là in passato, egli, Dio è Dio, non può prendere una decisione e poi cambiare e dire farò qualcos'altro. E se egli lascia che la chiesa entri nella teologia senza mostrarsi visibile fra loro in quel modo, allora egli fece qualcosa per loro là in passato che non ha fatto per noi, ma egli ha promesso di farlo. Ecco cosa credo, ed è quello che egli dimostra. Ora abbiate fede in Dio. Siate persistenti, dite, Signore Gesù, quel piccolo vecchio predicatore calvo che sta là non sa niente di me, ma tu sì. Signore Gesù, senza essere nervoso, tutto sotto pressione, vengo umilmente e confesso ogni peccato che abbia mai fatto. Ti amo, Signore, lascia che ti tocchi, lo farai, Signore, ho bisogno di te. Allora tu usa le sue labbra, se lui mi ha detto la verità e credo che l'abbia fatto, usa le sue labbra e rispondi, Padre Celeste, e fammi sapere, parlami come hai fatto con la donna che aveva il flusso di sangue, ti crederò. Lo farete? Vi renderebbe persistente allora? Vi farebbe proprio tener duro? Bene, preghiamo. Ora, Padre Celeste, la riunione è tua. Non posso farmi, chiedo solo, Signore, non ti chiedo nemmeno di farlo, ma se nella tua divina volontà, nel tuo ordine, lascia che avvenga. Non importa cosa io direi, una parola da te significherà più di quanto tutti noi potremmo dire, Signore, in una vita, solo una parola da te. Ora, durante questi 31 anni di predicazione, ho cercato di tenere il tuo nome, di parlare di te. Ed ora, Padre, tu non mi hai mai deluso in nessun momento e non credo che lo farai stasera. Quindi prego che tu ci dia qualcosa, Signore, affinché le persone possano andare a casa e gli estranei con noi e dire in verità: Gesù Cristo non è morto, egli è vivente. Perché stasera l'ho visto operare attraverso gli esseri umani, fare la stessa opera, quindi deve essere la stessa vita. Allora avranno fame di te, Signore, verranno e ti confesseranno come loro Salvatore. Concedilo, prego, nel nome di Gesù. Amen. Mi ritiro qui, solo non fatelo, pregate, vedete, pregate solo per me, vedete, lasciate che sia qui fuori, il nostro tempo sarà domani. Si inserisce subito, mi piace quello, non sapete come mi sento. A proposito, avete già comprato la vostra fotografia di essa? Quanti hanno mai visto la fotografia di quell'angelo del Signore? Ce l'hanno là dietro e potete prenderla. È stata scattata qui e a Washington DC, nella sala delle arti religiose, l'unico essere soprannaturale mai fotografato, una colonna di fuoco. Anni fa, quando da ragazzino, quando stavo battezzando giù al fiume quel giorno, solo il mio primo messaggio nella chiesa missionaria battista, ne stavo battezzando 500. E quel pomeriggio di giugno 1933, giugno circa il 15, ecco uscire dai cieli quella colonna di fuoco porticando, proprio nel bel pomeriggio assolato, e scese proprio giù, e quella voce che scosse l'intero paese là intorno disse: come Giovanni Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la seconda venuta. Ora quello iniziò il risveglio subito dopo quello ed ha attraversato la nazione intorno al mondo, la Pentecoste si è risvegliata ed ecco cos'è avvenuto, la seconda venuta di Cristo. Ed ora i giornali l'hanno riportato fino in Canada, era su articolo e così via, e andò sulla stampa associata. Continuò a dirlo alla gente. Poi alla fine l'obiettivo della macchina fotografica iniziò a coglierla e ora ce l'hanno là dietro. Ora quanti sanno che quella colonna di fuoco era Gesù Cristo, l'angelo del patto? Certo, certo. Ora guardate, quando egli era qui sulla terra disse: io vengo da Dio e vado a Dio. È giusto, io vengo da Dio, vado a Dio. Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, Paolo, Saulo allora, era sulla via di Damasco per arrestare alcune persone che stavano facendo troppo rumore, gridando e continuando. Così lui era per strada e quella colonna di fuoco scese davanti a lui. La gente non la vide, lui la vide. Quelli con lui non la videro, ma una colonna di fuoco che lo colpì di cecità e cadde a terra ed egli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù. Egli venne da Dio e ritornò a Dio. E quando quella colonna di fuoco, lo Spirito, era nel corpo di un uomo chiamato Gesù Cristo, compì quei miracoli. Ed egli è lo stesso ieri in eterno, ed eccolo qui. Il mondo scientifico dimostra come George Lacy, il capo dell'FBI, che esaminò la positiva, come sapete, c'è la sua annotazione proprio così con essa. Disse: sono stato tuo critico, signor Branham, ma disse l'occhio meccanico di questa macchina fotografica non catturerà la psicologia, disse. La luce ha colpito la lente. Ora, allora, se quello spirito non porta la stessa testimonianza che porta Gesù Cristo, allora non è lo stesso spirito. Ma se lo fa, è lui in mezzo a noi. Potete crederlo con tutto il cuore? Pregate, qualcuno in questo distretto qui, pregate, guardate da questa parte. Credete con tutto il cuore, ora lo Spirito Santo è qui. Prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo nel nome di Gesù Cristo per la gloria di Dio. Restate fermi ora, queste malattie passeranno dall'uno all'altro, lo sapete. Pregate soltanto. Sì, guardate qui, non vedete quella luce proprio sopra quell'uomo seduto laggiù, quella piccola luce che splende sopra un uomo che ha il capo chinato. Già Ha un problema alla schiena, è pronto per un'operazione alla schiena. Arthur, alzati e ricevi la tua guarigione nel nome del Signore Gesù. Alleluia. Ora voglio chiedervi qualcosa, voglio chiedere a voi fratelli, cosa ha toccato lui? Non ha toccato me, vedete? È a 20 metri da me, non mi ha toccato. Se siamo estranei l'uno all'altro, muovi la mano avanti e indietro, l'uomo che proprio allora è stato toccato da Dio. Se non ci conosciamo, muovi la mano. Cosa? Ma Dio lo conosceva. Proprio là in fondo alla fila rispetto a lui c'è una piccola messicana magra. Sta pregando per suo marito che ha un problema nervoso. Credi, sorella, lui starà bene. Lo credi? Dio ti benedica, anche noi siamo estranei. Non dubitare, abbi fede. Vedete cos'è lui? Sulla bocca di due o tre testimoni si è stabilita ogni parola. Ecco, guardatela, guardate quella donna. C'è una donna robusta seduta là. Lei ha un'ulcera sanguinante sulla gamba e sulla gamba sinistra. E lei era seduta là a pregare. Signore Gesù, lascia che sia io. Se è giusto, muovi la mano avanti e indietro, così. Non conosco la donna, è un'estranea. Se è giusto, muovi la mano, signora, se siamo estranei uno. Come potrei sapere per cosa sta pregando? Lo stesso Dio che può ascoltare la preghiera, può rispondere alla preghiera. Egli è Dio! Amen! Tenedi questa donna seduta qui con questo vestito verde. Credi che io sia il profeta di Dio? Siamo estranei all'uno all'altro, vero? Se Dio mi dirà qual è il tuo desiderio, lo crederai? Stai cercando il battesimo dello Spirito Santo? Se è giusto, alza la mano. Ricevi lo Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Credi con tutto il cuore, solamente abbi fede, non dubitare. Credi alla parola di Dio, sei pronta a credere? Ecco, eccolo, quest'uomo seduto su questa sedia a rotelle. Signore, credo che tu mi conosca, non posso proprio farlo. Ma la luce era su di te solo pochi momenti fa. Continua a pregare. Signora seduta qui, proprio qui davanti a me, ha appena avuto un'operazione, isterectomia completa, ghiandole femminili. Non è andata bene, è grave. Credi che Dio possa guarirti? Credi che io sia suo profeta o suo servitore? Lo credi? Credi che Dio sappia chi sei? Se Egli mi lascerà chiamare il tuo nome? Signora Cole, credi con tutto il cuore. Vivi al 700 della strada East Maple a Glendale. Vai a casa e credi e Gesù Cristo ti sana. A proposito, quella è tua madre seduta proprio dietro di te e sta soffrendo. Quello l'ha emozionato così tanto, vedere sua figlia guarita. Hai un nodulo qui nell'addome, stai pregando per quello. Credi con tutto il cuore? Allora sarai guarita. Credi, abbi fede. Eccola sull'uomo, Signore, hai. Tu morirai se resterai seduto là, ecco tutto. Hai liquido nei polmoni. Dio vi benedica, amen. Diciamo lode al Signore, lode al Signore. Alzatevi in piedi, dategli lode se volete essere guariti. lo volete come vostro salvatore, credete che egli abbia preso il vostro posto, salite all'altare ora, preghiamo, voi che volete allo Spirito Santo, salite. Eccolo, egli è qui, venite, questa è l'ora, credetelo. Vieni amico peccatore, vieni tu senza lo Spirito Santo, questa è l'ora di riceverlo, dovete venire per arrendervi. Quell'uomo là con la tubercolosi, dimenticalo Signore, Dio ti ha sanato, alleluia! Signore Gesù, concedi questa guarigione nel nome di Gesù. Continuate a salire, continuate proprio a salire, tutti quelli che vogliono Cristo. Lo Spirito Santo è appena sceso su un ragazzino qui. Padre Celeste, ora prego che nel nome di Gesù la tua. Concedi, oh Dio, queste stoffe di preghiere, rendili sani e prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.